puntata di questa settimana di Cinefax Podcast. Diciamo la nostra su Gen V. Torna il mondo di The Boys in una serie che fa il verso ai giovani mutanti della Marvel. The Creator, il colossal low budget di fantascienza diretto da Gareth Edwards, ci racconta di un futuro in cui l'intelligenza artificiale è più reale che mai. Cassandro, film ispirato ad una storia vera che ci mostra la difficile vita di un omosessuale nel Messico della luce libre degli anni 80. Tutto questo è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie TV, serviti a voi senza spoiler e con tanta sana passione dalla redazione di Cinefax.it. Ciao a tutti, io sono Paolo Cellamare ed in studio con me ci sono due agguerritinini colleghini. Il fondatore e direttore editoriale Anime Pilastro di Cinefax, colui che si è spaparanzato qui di fronte a me, anzi in realtà in questo momento è in piedi, ma io avevo scritto che era seduto e quindi ho detto seduto, ma avrei dovuto adattarmi in tempo reale e dire che era in piedi, Teo Yusufian!
Ma ciao! Ma sai la cosa, Paolo, che in realtà se io sono in piedi o sono seduto non cambia niente, perché sono alto uguale, quindi... ci sta che tu mi avessi visto seduto quando ero in piedi.
Ma sai che
è perfettamente coerente.
Sei
più alto,
alto
seduto.
E torna ai nostri microfoni.
Finalmente!
Uno degli autori delle voci dello Zoo di 105, speaker, doppiatore, cantante, uomo dai mille talenti e della simpatia travolgente, Gabriele Donolato.
Ciao, che bello essere qui, ragazzi. Sapete una novità bellissima? Mi sono cresciuti i capelli.
Ma non è vero, ti vedo.
Ma non lo sanno, ecco. Ok, sono ancora pelato.
Siamo in due. Ma
ciao,
sai,
ragazzi,
che seduto su queste nuove poltrone sei più basso di Teo, è incredibile.
Davvero?
È fantastico.
Sono comodissimo, raga, fare il podcast tutti i giorni.
Usiamole
qua.
Sempre.
Si è ribaltata la situazione.
Invitiamo più gente possibile, Paolo, ti prego. Facciamoli sedere tutti su queste sedie d'ora in poi.
Ti senti un'altra persona?
Mi sento uno normale.
Uno normale. Invece no, sei sempre anormale.
Faccio una cosa che non si fa, che è assolutamente anti-podcast, anti-radiofonica. Mi alzi un pelino la cuffia?
Certo,
non...
che te la alzo, caro. Te la alzo
perché...
quanto vuoi. La vuoi così più alta?
No, va benissimo.
Vuoi perdere
così
l'udito?
No, adesso non esagerare.
Come,
va bene,
come andate il vostro weekend?
Bene, devo dire.
Bene, anche il mio, molto
sì,
bene.
Sì, sì. Mi sono visto due film in poche ore, perché sabato sera sono andato con te a vedere The Creator, di cui
bello,
parleremo in questa
bello
puntata, e domenica mattina mi sono fatto un bellissimo matinée alle 11 di mattina con i nostri amici Pietro Baroni e Frecht, che saluto, e ci siamo andati a vedere Talk to Me, che ancora io non avevo visto, e mi è piaciuto tantissimo.
Più di... Quello?
Più di quale?
Quello lì.
Sì, secondo me sì.
Ma ti sei un po',
Allora, infatti volevo aprire questa piccola parentesi, visto che tanto comunque Talk to Me adesso è uscito adesso e quindi chi ci ascolta lo vede adesso, non l'ha visto quando l'hai visto tu, che fai il privilegiato, che vai alle anteprime.
Privilegiato, è un servizio che io faccio agli ascoltatori.
The First World. In realtà c'è un terzo atto che secondo me un po' si siede con un finale un filino telefonato. Ho fatto oggi un post, il caldo e il freddo di Cinefax sui social, ho detto la mia... Però non mi sono... Tu me l'avevi venduto come una roba spaventosissima, incredibile. Sono andato al cinema che mi cagavo, mi sono portato il pannolino. E in realtà...
È il problema di quando dici che un film è spaventoso, poi dopo chi lo va a vedere si aspetta chissà cosa e non funziona più.
E io ti avevo chiesto più o meno di Hereditary, che personalmente mi aveva veramente fatto spaventare, ma anche Babadook, devo dire, tra quelli ultimi usciti.
Barbarian.
E in realtà questo, ecco sì, forse sì, dai, anche Barbarian. Però questo un po' meno, cioè nel senso...
Perché te lo hai
forse
fatto troppo.
Perché,
ah, ragazzi,
sì,
andate a vedere Talk to Me, non fa paura un cazzo, anzi fa ridere.
Non esagerare. No, però nel senso il film mi è piaciuto veramente tanto, ho trovato tante cose meravigliose, come si dice, un ritratto veramente spietato di due generazioni, non c'è salvezza, non ci sono risposte, non c'è perdono, è abbastanza particolare. Poi pensare che sia l'opera prima di due gemelli registi, comunque tengono in piedi un lungometraggio con un cast giovanissimo, praticamente credo siano, se non tutti esordienti, quasi, sono tutti mega bravi. Le atmosfere, è curata la scenografia, sono curati i costumi, i colori dei costumi della protagonista, cioè è tutto organico, c'ha tutto un senso clamoroso, apre e chiude con due piani di sequenza non proprio facilissimi da gestire, soprattutto il primo. E poi tutti i significati dentro.
Ah, ti è piaciuto?
Mi è piaciuto. Andate al cinema, vedete To Me, se siete amanti degli horror.
Di quelli che non fanno paura.
Esatto, di quelli così. Della Disney.
Non è della Disney.
No, lo so, sto scherzando. No, a me è piaciuto parecchio. Sto leggendo qualche critica che, secondo me lasciano un po' il
però
tempo.
Sta andando bene da quello che ho letto.
Ha esordito alla stragrande.
È diventato un po' un fenomeno cult.
Beh, conti che è costato tipo 4 milioni e mezzo, sì, roba del genere, una scemenza, e ne ha già incassati tipo 100.
Wow.
Qualcuno è contento.
Io
non so
continuo
chi,
a ripetere la stessa domanda. Voglio conoscere, se qualcuno che ci ascolta ha dei contatti, mi metta in contatto. Io voglio una call con quelli che leggono le sceneggiature in A24 e scelgono quali sceneggiature portare
avanti. No, in questo caso non hanno letto la sceneggiatura, in questo caso hanno visto il film, perché è stato proiettato al non mi ricordo se al Telluride o al South by Southwest. South by Southwest l'hanno visto e l'hanno preso.
Ah, wow.
Hanno fatto l'asta e l'hanno vinta.
All'asta.
Ma poi magari all'asta non hanno puntato solo loro e gli altri non l'hanno. No, però
No, ma funziona così, quindi.
Sì, credo che ci fosse stata una bella.
Sì, nel caso di film già esistenti che non hanno il distributore e che lo cercano, che sono i festival, alla fine poi chi offre di più se lo piglia, ovviamente.
Perché è un film australiano comunque, quindi avevano la distribuzione in Australia, che probabilmente ha finanziato il film, ma non avevano la distribuzione nel resto del mondo, che è stata presa da 24.
Che comunque, non ne sta sbagliando mezzo.
No. Sì, da noi è uscito con Midnight Factory, che comunque fanno un'ottima selezione.
Assolutamente.
Di horror,
e salutiamo gli amici di Midnight Factory. Aspetta, cos'è che era successo? Ah, sì, c'è stata la parentesi. Secondo me quella lì doveva esserci l'eccezione, la proverbiale eccezione che conferma la regola. Ovvero, metti insieme A24 che non ne sbaglia una, con HBO che non ne sbaglia una. Però in mezzo ci metti The Weeknd.
Succede.
E ottieni una roba The Idol.
Okay,
che
okay.
Mamma mia, vabbè. Però è una macchia,
ci sta, ogni persona c'ha un difetto comunque,
quindi,
anche se è una bella persona.
Ce l'hanno loro, ce l'ha fatto, basta, non ne fate più.
Poi
Detto ciò,
io sono stato alle terme ieri.
Ah!
Non ci frega niente, però sì.
Si è fatto fare un massaggino?
Anche.
Sì, però spiega bene.
Avevo chiesto un massaggio decontratturante, ma non ha capito bene, mi ha fatto il massaggio contratturante. benissimo.
Ma hai detto bene,
forse non ho scandito
forse
bene.
Forse era inglese.
In realtà era inglese quello che faceva il massaggio, quindi gli ha chiesto il decontratturante.
È come se mi avesse preso a pugni, praticamente.
Tra l'altro non proprio il contratturante. Cioè il più contratturante che hai.
Ma cosa le servono quei guantoni per massaggiarla?
Quindi cosa esce questa settimana?
Cosa esce questa settimana?
Non me l'hai messi in scaletta.
Non te l'hai messi in scaletta, anche perché è uscito proprio ieri il video riassuntivo con tutti i filmoni che vi consigliamo di andare a vedere al cinema questo mese. E giusto perché voi lo sappiate, sono 14 titoli. Io li sparo così a caso, ci sono un sacco dei bei ritorni dagli anni 80, c'è la Palma d'Oro, il film di Martin Scorsese, quindi insomma, solo in questi primi giorni torna, Il cielo sopra Berlino di Wim Wenders, che potete trovare nelle sale anche in queste ore, L'esorcista, il credente di David Gordon Green con Ellen Burstyn, cioè la mamma di Reagan del film originale di Friedkin, in uscita il 5 ottobre, sempre il 5 ottobre esce Sick of Myself, il film dello scandinavo Christopher Borgli, prodotto dagli stessi produttori di Joachim Trier, quindi La persona peggiore del mondo, eccetera, film che ho visto in anteprima e vi consiglio di andare al cinema a guardare. Poi esce il nuovo film di Ali Asghari e Aliri Zakatami, che se posso inserirei già adesso nel novero dei candidati all'Eternal Sunshine Award di quest'anno.
Come l'hanno chiamato?
Perché il titolo internazionale è Terrestrial Versus.
Ok.
In italiano il titolo in italiano è Kafka a Teheran. Ora non l'ho visto il film, ci sarà un senso perché ci hanno messo Kafka, ma non
farebbe riderissimo se non c'entra né Kafka né Teheran.
Altro film interessante, documentario sull'isola di Gorgona, ovvero l'unico carcere agrario d'Europa, a poche miglia da Livorno. Film documentario di Antonio Tibaldi, si chiama appunto Gorgona, in uscita il 6 ottobre. Poi torna al cinema Tre colori, film bianco, il secondo della trilogia di Kieslowski, di cui abbiamo visto film blu il mese scorso, e tornerà a questo punto, credo, il mese prossimo anche film rosso. E poi ce ne sono un sacco di altri, esce in New York, War Paris, Killers of the Flower Moon, il 21 ottobre torna Ritorno al futuro, poi c'è Beetlejuice, poi Saw X, poi Anatomia di una caduta, la Palma d'Oro,
ma insomma questo tutto il resto del mese. Mi viene da dire un commento molto azzeccato, sarà un hottobre.
Ma io perché non lo invitiamo più spesso?
Questo era un 5.
Madonna, è bellissima questa. Ottobre è bellissima. Posso dirne una che è fuori contesto, certo, ma è talmente bella che la voglio registrare, così magari la sentono altri e me la ricordano per la mostra dell'anno prossimo.
Vai.
Un mio collega l'altro giorno, stavamo parlando della mostra appena conclusa, la mostra del cinema
di Venezia,
e che lo conosci anche tu, Paolo, tra l'altro. Poi ti dirò, i microfoni spenti, di chi si tratta. E ha detto che secondo lui, a leggere certe recensioni, secondo lui ci sono dei giornalisti che in realtà sono andati al Lidl di Venezia. Io ho adorato,
carina,
questa cosa.
Molto carina.
Bellissimo.
Molto simpatico.
Le recensioni scritte talmente male che secondo me loro sono andati al Lidl di Venezia.
Beh. Ah, capito, invece di Lido.
Sì, certo. Dagli una pacca sulle spalle.
Esatto. Ciao Jacopo.
Ciao Jacopo.
Vabbè. Ma che facciamo? Passiamo alle news? No, prima ricordiamo che potete supportare Cinefax andando sul sito gliamicidicinefax.it.
Ma non è che potete.
Dovete.
È diventato il mio sito preferito, lo sapete.
Sì. Ma veramente?
Certo.
Ah, che bello. Grazie.
Cosa si trova su questo sito? Questo sito vi teletrasporterà, vi manderà in un portale direttamente su Patreon per poter supportare Cinefax con una piccola donazione mensile ed ottenere tanti fantastici omaggi.
Riconoscimenti,
riconoscenze,
accessi a cose che avete soltanto voi e gli altri no, e gli potete fare cicca cicca da lontano.
Regali
anche,
presenti.
Tra l'altro si sta avvicinando Natale,
vabbè, regalate.
La prendo un po' larga,
certo.
Se avete qua degli amici, amiche,
sì, un
parenti,
po' presto, però teniamocela, vabbè, per il mese prossimo.
Ma noi cominciamo a dirlo che amano il cinema, la serie TV, il podcast, tutto quello che facciamo noi,
compleanno
anche, e non sapete che cosa cacchio regalare. Uno dice, questo qua c'ha tutto, gli ho già regalato tutto, ci conosciamo da 30, non so più cosa. Regalategli l'abbonamento al Patreon di CineFX, così supportate noi, ci fate rimanere in piedi e migliorare sempre di più, portare avanti e il sito e i social e i podcast e gli eventi dal vivo e tutto quello che facciamo, e fate un regalo che sicuramente verrà apprezzato.
Io l'ho fatto alla mia ragazza e mi ha detto, si vede proprio che mi conosci e mi vuoi un sacco di bene, e adesso siamo molto più felici grazie a voi.
Oh, vedi, fantastico. Salutiamo anche,
ciao Lara.
Beh, quindi detto questo, direi di catapultarci direttamente con tanto entusiasmo nel mondo delle news. Ma l'entusiasmo viene subito smorzato dalla rubrica più odiata da tutti i cinefili e più amata dai tristi mietitori, e cioè quella degli addii. Purtroppo questa settimana diciamo addio a Sir Michael Gambon, interprete memorabile specialmente nel ruolo di...
Beh, i più giovani lo ricorderanno come il secondo che ha, dopo la dipartita di Richard Harris, che ha interpretato il famoso Ambus Dumbledore o Albus Silente nella saga di Harry Potter.
E a questo punto potremmo dire, è il ruolo che porta male o è il fatto che sia un personaggio anziano che prima o poi
questa secondo me
non
la
lo
seconda,
so, non possiamo rispondere.
La seconda, anche se c'è da dire che io tra l'altro adesso a breve mi appresterò in vista del Natale a rifare la solita annuale maratona di tutti gli 8 film con la Vigna. In effetti ogni anno che rivedo i film il cast
non invecchia mai.
C'è qualcosa. No, non intendevo quello, non era male. No, al contrario, cioè ti rendi conto che c'è della gente in meno rispetto alla volta prima che avevi visto i film.
Sì.
Cioè, quel franchise lì è pieno di gente che non c'è più e comincia a diventare, cioè è un
disturbante.
È un'importante maggioranza del cast che ormai non c'è più.
Non bisogna più guardarlo a Natale, perché sennò ti metti la tristezza.
È un po' triste questa cosa, sì.
Ma se vogliamo consigliare dei titoli della storia, cioè della filmografia di Michael Gambon,
Paddington
Ma allora, io partirei con quello per cui ha vinto il Golden Globe, che è Path to War, l'altro Vietnam, che è un film assolutamente da recuperare, dove tra l'altro lui, ultra British, se non vado errato, e non credo, adesso vado a controllare, no, infatti interpretava il presidente degli Stati Uniti, Lyndon Johnson.
Wow.
Tra l'altro c'è una bella scena, un bel confronto tra lui e Donald Sutherland, che voglio dire, avercene. E poi me lo ricordo in un film che io ho sempre amato molto, ma di cui si parla, credo che nessuno se lo ricorda, se lo ricordano in pochi, non lo so, adesso magari dico il titolo e mi dite anzi adesso non ve lo dico il titolo perché lo direste lo stesso, adesso
sei già pronto a farlo.
Comunque il film di Michael Mann con un Russell Crowe incanutito, invecchiato, con gli occhiali e la panzetta, tratto da una storia vera di un dirigente delle multinazionali del tabacco. Con Al Pacino che fa l'intervistatore televisivo, l'autore televisivo che vuole a tutti i costi intervistare il personaggio di Russell Crowe, e uno dei dirigenti di questa multinazionale del tabacco, figlio di buona donna, è proprio Michael Gambon, e il film è
Insider.
Bravo.
Tra l'altro Gambon ha interpretato anche Maigret nella famosa serie TV Maigret degli anni 90.
Esatto. Mentre invece i patiti delle corse e delle auto, come direbbe Clarkson, i Petrolhead, lo ricorderanno perché nel circuito mitico di Top Gear, trasmissione televisiva, certo, dedicata alle auto della BBC, che io adoro con tutto me stesso, uno dei miei sogni di cameraman era un giorno andare a girare i video di Top Gear, che hanno delle robe splendide. Nel circuito c'era la curva Gambon, che era dedicata proprio a Michael Gambon.
Ma pensa un po'.
E mica cazzi, insomma.
Pazzesco.
Tra l'altro la sua puntata, ci sono degli stralci recuperabili su YouTube, fa spaccare dal ridere. Lui era veramente personaggio eccezionale.
Il discorso del re, in cui interpreta Giorgio Quinto.
Mm-mm. Sì,
Ali G.
Gran film comunque anche il discorso del re. No, insomma, era uno di quegli attori, insomma, parliamo di uno che ha iniziato la carriera nel 63.
Porco.
Quindi insomma sono passati un po' di anni e ha fatto letteralmente di tutto, cioè ha centinaia di crediti tra cinema, teatro, televisione, doppiaggio.
Sì.
E insomma uno di quelli
che ha
vecchia scuola British. Sì, assolutamente.
E quindi questo è il nostro addio a Sir Michael Gambon, e lo ricordiamo così. Ma c'è anche una notizia buona, cioè in realtà ve l'abbiamo già data settimana scorsa, però adesso è veramente
è stata ratificata.
Lo sciopero degli sceneggiatori è finito.
Yes!
In America
dopo 148 giorni.
Quali sono i termini dell'accordo? Intanto sai cosa ha aiutato anche la fine di questo sciopero? Il fatto che
hanno tutti saputo che tu volevi recuperare delle cose, hanno detto no.
Quello e il fatto che il tribunale americano ha stabilito che le testi generati dall'intelligenza artificiale non possono essere sottoposti a copyright, e quindi anche se le major facessero scrivere un film all'intelligenza artificiale, poi non possono registrarlo sotto copyright, e quindi non è un valore, non è un asset, non è.
Ma come fai a far verificare che sia stato scritto da un'intelligenza artificiale?
Vabbè, ora tu vuoi andare. Cioè,
lo inserisci in un software e l'intelligenza artificiale ti dice se è stato scritto con un suo parente.
Anche se lo rimaneggi e cerchi di farlo passare come scritto da qualcuno, intanto ti serve il nome di uno sceneggiatore e quindi lo devi pagare. E soprattutto poi, se venisse fuori che invece non è così, sono cazzi, come direbbe il nostro Isaiah Whitlock Jr. in italiano.
Esatto. Allora, finalmente è finito, anche se proprio in questi giorni, in questa settimana, tutti gli 11.000, anzi gli oltre 11.000 iscritti al sindacato della WGA saranno chiamati a firmare, a votare la ratifica finale per il rinnovo del contratto, che prevede un rinnovo triennale. Quindi speriamo che poi tra 3 anni
non ci sia un altro sciopero.
Esattamente, anche perché per come sta andando avanti la tecnologia, soprattutto da qualche punto di vista, 3 anni iniziano a essere tantini, perché le cose, il progresso tecnologico sta veramente galoppando velocissimo. Comunque, lo sciopero degli sceneggiatori più lungo della storia di Hollywood è finalmente finito. C'è stato un altro lunghissimo nell'88, ma insomma era veramente una vita fa.
Ma questo è il record.
Ma che cosa prevede l'accordo? Dunque, vado a leggere. Sì, no, vado a leggere.
Ti facciamo
news.
Delle domande?
No, vado a leggere la news. Tra l'altro, una parentesi che faccio dopo. Allora, gli sceneggiatori e gli autori vedranno i loro salari minimi crescere nel corso dei prossimi anni, oltre a un maggior numero di contributi pensionistici e sanitari. L'accordo prevede un aumento delle spese sostenute dalle società produttive pari a 233 milioni di dollari all'anno. Per quanto riguarda la diffusione di film, serie TV e show originali nelle piattaforme streaming, il contratto introduce finalmente pagamenti bonus per gli autori basati sulla quantità di abbonati, sia statunitensi che esteri, che fruiranno delle opere da loro scritte.
Wow!
Altro traguardo raggiunto è quello che stabilisce come garanzia un numero minimo di autori necessari per la scrittura di programmi televisivi, serie TV e film e una durata minima del lavoro. Quindi non è che puoi prendere uno, fai lavorare un giorno, poi cioè, no, le robe devono essere
fatte a modo,
fatte a modino, che mi stupisce leggerlo perché uno dice, quindi prima non era così. Molto bene. L'ultima fondamentale novità introdotta con questo nuovo accordo riguarda invece la spinosa questione dello sfruttamento dei software di intelligenza artificiale per la scrittura di prodotti audiovisivi. Dunque, in questo senso la VGA ha ottenuto che questi software... vabbè, dai.
Ma perché se dici VGA mi sembra il cavo VGA.
Tu l'automobile come la chiami? BMW o BMW? Come si dice in tedesco? Non lo so. Oppure BMW? No, BMW. La chiami BMW? Non dire stupidaggini. Allora, questi software di intelligenza artificiale non potranno essere usati dalle case di produzione per creare né modificare sceneggiature, ma solo gli autori stessi, senza alcuna imposizione, potranno decidere se farne o meno uso per il proprio lavoro. Il sindacato, sempre a tal riguardo, ha comunque concesso di inserire delle vecchie sceneggiature nei programmi di intelligenza artificiale per permettere un'ulteriore sperimentazione di questi mezzi. Che non mi sembra male, nel senso, sei uno sceneggiatore, se vuoi utilizzi l'IA, se non vuoi non lo utilizzi, però nessuno ti viene a dire utilizzala.
Certo.
Non mi sembra male. Boh. Vediamo cosa succederà, in teoria, insomma, questa è la settimana buona in cui dovrebbero firmare tutti la ratifica e si dovrebbe appunto chiudere tutto quanto. In questi giorni comunque stanno lentamente un po' tutti tornando a lavorare, finalmente c'è la gente che insomma...
Ma secondo voi ci sarà un momento in cui avremo un crollo, un calo delle cose?
Di prodotti, delle uscite, sì.
È un buco, sì, 150 giorni non sono proprio pochini.
Ci sarà un po' una rarefazione per qualche mese.
Sì.
Però dai, comunque ci teniamo a sapere che magari in futuro, grazie anche a questo sciopero, anche uno sceneggiatore americano potrà permettersi di comprare una Bayerische Motorenwerke.
Giusto.
Sei andato a cercare.
Io la chiamo sempre così.
È vero, me lo ricordo.
Che BMW non è accurato. Io la chiamo Bayerische Motorenwerke.
Va bene. Comunque ricordiamoci che è sempre meglio BMW che il cavo HDMI.
Che non è né carne né pesce.
Esatto. Voi conoscete qualcuno che lo chiama
tutti.
Così?
Tutti. Io li odio.
Perché?
Esiste, cioè, un girone dell'inferno.
HDMI o HDMI?
HDMI.
Ma perché lo chiamano HDMI? Non ho mai capito questa cosa. Vabbè.
È colpa dell'iPhone.
Esatto.
Può essere.
Comunque, ma cosa sta succedendo invece tra gli attori?
Cosa, Teo, cosa sta succedendo? Perché era proprio, me lo stavo chiedendo proprio in questo momento.
Allora, se gli sceneggiatori e gli autori televisivi sono finalmente venuti a capo, gli attori, mentre stiamo registrando questa puntata, proprio in questo istante, se noi fossimo una piccola mosca lì al Miracle Mile negli Stati Uniti, potremmo vedere che stanno chiacchierando.
E di cosa?
Degli accordi.
Ah.
C'è finalmente un incontro che, guarda un po', prevede i negoziatori del SAG-AFTRA, ovvero il sindacato degli attori, eccetera, con Bob Iger di Disney, Donna Langley di NBC Universal, Ted Sarandos di Netflix e David Zaslav di Warner Bros., ovvero gli stessi quattro che erano andati a parlare con la WGA. Quindi, insomma, molti vedono questa cosa come una sorta di, come si dice, ammorbidimento della tensione. E dovremmo sapere a breve, sembra che lo facciano apposta, perché settimana scorsa avevano firmato quando abbiamo registrato. Questa settimana invece di martedì registriamo lunedì e loro guarda un po', si,
secondo
si trovano
me
proprio di lunedì.
Seguono Cinefax loro.
Esatto, e ci mettono i bastoni tra le ruote e così sì. Fanno gli accordi che noi dobbiamo aspettare una settimana prima di dirlo in puntata, giusto?
Maledetti.
Maledettissimi.
Colpa di Tom Hanks.
Comunque, anche qua pare che ovviamente le cose bene o male si parla degli stessi temi, quindi residuals per quanto riguarda i prodotti sulle piattaforme streaming, una maggiore tutela dal punto di vista delle assicurazioni e una gestione intelligente dei software di intelligenza artificiale.
Comunque, se ci pensi, in futuro probabilmente i dati di fruizione dei contenuti sulle piattaforme streaming saranno divulgati in maniera più accurata, proprio per questo motivo, che è la cosa che tu dici sempre: ah sì, dicono che è il più visto, ma quanto è visto? È davvero il più visto? Però se devono comunque pagare i residuals, ci saranno degli enti preposti a
sì,
controllare
certo.
Che i numeri siano veritieri.
Ci saranno dei terzi, esatto. Che andranno a vedere i numeri, anche secondo me.
Sì.
Ha fatto un po', diciamo, sorridere la frase della Tata, ovvero Fran Drescher, che è una delle delegate, delle portavoce del SAG-AFTRA, dopo che appunto è stato raggiunto l'accordo con il sindacato degli sceneggiatori e degli autori. Lei ha detto: siamo felici che la WGA abbia raggiunto un accordo, ma non esiste una soluzione valida per tutti, non vediamo l'ora di riprendere i colloqui con la AMPTP, ovvero l'associazione dei producers. Che
e poi,
insomma, bella battagliera, la Fran.
E poi è andata via sfrecciando sulla sua motorisce Bayerische Motorenwerke.
Esattamente.
Quindi, buone notizie direi.
Sì, secondo me siamo vicini alla risoluzione di tutto quanto, dai.
Beh.
Ma anche perché, voglio dire, a una certa, anche ai piani alti avranno detto: rai, ma qui cosa facciamo? Cioè, questi vanno avanti.
Sarà sicuramente, riguardo a quello che diceva Gabriele, che dicevi, no? Secondo me sarà un po' meno impattante del Covid, ma comunque impatterà.
Come quello che c'è stato qualche anno fa. Vi ricordate lo sciopero che c'è stato qualche anno fa?
Sì, secondo me un po' più di
che
quello.
È durato un terzo, quindi.
Ah, sì. Cavolo.
E aveva comunque fatto un po' di danni.
Sì, 2007-2008.
Ma però nel 2007-2008 non c'era questa sovrabbondanza di produzioni. Era un livello normale. Adesso che si è moltiplicato tutto, quindi.
Ma domanda stupida. Prima di quello sciopero, io ricordo che le serie TV.
Nessuna domanda è stupida.
Avevano un sacco di puntate. 20-23 puntate a stagione.
Dipende.
È stato da quello che sono cambiato.
No, dipende dalla tipologia. È che prima c'erano le serie dei network, quindi immaginati i canali gratuiti, come se fossero nelle nostre TV generalista, che di base avevano il formato 24 episodi da 45 minuti, che poi con la pubblicità diventavano un'ora.
42 minuti.
42, sì, devi fare il pelo.
No, perché vedevo Lost e lo so a memoria. Quindi
quello era il formato standard. Poi HBO con credo proprio con i Soprano iniziò a con le serie in quegli anni lì iniziò a pubblicare delle serie da 13 episodi, quindi la metà, perché quelle altre erano 26, sì. La metà degli episodi da un'ora, usando comunque, cioè facendo in modo che sulla metà degli episodi avessero più budget.
Certo.
Però era un canale a pagamento. Quindi era una sorta di Sky da noi, cioè un pay per view. E da lì quel formato lì ha preso piano piano piede, hanno iniziato le altre pay per view a produrre contenuti di questo tipo, hanno avuto successo, il pubblico si è abituato alla qualità e a un numero inferiore di episodi e così via. Poi insomma esistono ancora serie da 26 episodi? Poca roba.
Non lo so, comunque sì.
NCIS,
sì,
CSI,
queste cose
qua continuano a essere.
Quelle che non hanno una trama orizzontalissima.
Per lo più sì, perché comunque andando online,
quelle che non sono nate per lo streaming.
Esatto, andando in onda su una TV generalista uno si sintonizza, fa zapping, lo vede, qualsiasi episodio sia lo deve poter comprendere.
Che tra l'altro avevano solitamente, diciamo, convenzionalmente 24 episodi. Allora, più convenzionalmente ancora erano 12 più 12, che è il motivo per il quale anche negli Stati Uniti si chiamano stagioni. Voi non so se sapevate questa cosa.
Ah, no.
Perché qua 12 puntate ti coprono 3 mesi. E la stagione da quanti mesi fa formata?
Ah, Ma veramente? Tu lo sapevi, Paolo?
Sì. Ma vi dirò una cosa che forse non sai, Gabriele, forse Teo lo sa. Vi siete mai chiesti perché alcune serie recenti non hanno praticamente la sigla, mentre prima la sigla era una cosa obbligatoria? Perché c'erano le sigle? Le sigle servivano semplicemente perché se uno era in casa e stava facendo, lavando i piatti, stirando, era andato in bagno, sentiva dalla TV la sigla della sua serie preferita e correva a vederla. Era una sorta di richiamo.
Bellissimo. E le sigle erano all'inizio, non in mezzo. O
erano all'inizio, certo, erano subito all'inizio.
No, subito, non c'era una sorta di prologo, non c'era un cacchio.
Ti partiva la sigla di Sentieri e tu dovevi correre.
This is the time to remember.
Sapevi quanto tempo avevi, no?
Esatto,
sta finendo la sigla,
certo.
devo correre.
Quella di Twin Peaks, anche quella, con i titoli di te, bellissima, tra l'altro.
Sì.
E indovinate qual è stata una delle prime serie a praticamente eliminare questa pratica delle sigle lunghe?
Breaking Bad?
Lost.
C'era semplicemente schermo nero con una scritta Lost che veniva verso lo schermo un po' obliqua,
anche
un suono inquietante e durava tipo 5 secondi.
Anche se Lost era comunque una serie network, perché era della ABC.
Sì.
Quindi era 26 episodi, 25.
24.
Mentre The Shield era di un pay per view, un canale via cavo, e aveva lo stesso sistema, aveva una sigla brevissima. Vabbè, poi da lì è diventato anche Breaking Bad, la sigla brevissima, sì. Insomma, una cosa
che però comunque comunque ce l'ha.
Sì, HBO però poi ha mantenuto comunque le sigle, però le fa in maniera molto creativa, molto
HBO, anzi, ne fa un vanto, secondo me, di avere, mi ricordo quella della prima stagione di True Detective, ragazzi, una di quelle sigle che non schippi. Potremmo farla come contenuto in qualche modo, non lo so.
Le sigle,
le migliori sigle sigle che non skippi. Cioè ce ne sono
bella.
Alcune
Soprano, sì.
Game of Thrones anche che non ti viene da mandare
quella
avanti,
di Game of Thrones, però
cioè,
perché sai che cambia qualcosa.
Che cambia qualcosina.
E allora io la guardavo per quello.
True Detective non cambia niente, però la guardavo era bellissima.
La sigla di The Wire, che in ogni stagione è la stessa canzone, ma in una cover diversa.
Bella questa.
È fighissima. E cambiano delle immagini.
La sigla di Scrubs.
Io quella non la skippavo no, come
mai.
Fai? Come facevi? I'm not Superman.
È bellissima.
La sigla di Better Call Saul, per dirne una recente.
Bella.
Che nelle stagioni è rimasta uguale, ma diventava sempre più deteriorata l'immagine.
Sì.
Se ci avevate fatto caso.
Certo.
E questi tocchi secondo me sono belli, perché danno danno cura, una cura più generale al prodotto che stai per vedere, perché l'introduzione fondamentalmente, secondo me, è molto importante, la sigla di testa, i titoli di testa di una serie TV.
Voglio ringraziare tutti quelli che ci ascoltano, che hanno commentato dicendoci il loro primo film visto in VHS, in DVD.
Ah, è vero.
Ed è bello vedere tutto questo feedback da parte vostra. Noi leggiamo tutti i commenti e quindi ne parleremo anche, alcuni me li sono segnati. Ma volevo, appunto, prima di invitarvi ovviamente alla domanda di questa settimana, mandateci anche le vostre sigle preferite, quali sono, perché
sì,
è un argomento
che
magari sicuro ce ne siamo dimenticato qualcuna clamorosa. E poi ovviamente vi chiediamo qual è stato il primo Blu-ray a questo punto, perché qual è stato il primo Blu-ray che avete visto?
Non mi ricordo nella VHS e nel Blu-ray, mi ricordo il DVD, basta.
Io
giuro, non
Spider-Man
lo so.
2 di Sam Raimi.
Ma dai.
Io credo primo Blu-ray 300.
300 o 300?
No, 300. Io mi ricordo che ho girato 6 blockbuster per prenderlo, perché ero innamorato di quel film.
Visivamente spacca.
Sì.
È invecchiato
un pochino. Cioè all'epoca
io l'ho visto una volta al cinema, non l'ho più rivisto. Perché
dai,
ho paura di rivederlo, perché mi piacque.
Allora, io l'ho visto, non l'ho visto tutto, ma ho rivisto delle cose perché stavo scrivendo una cosa, 3-4 anni fa massimo.
Sì, anche io ho rivisto delle scene.
E ci sono delle cose ancora molto belle, molto riuscite, però a livello, diciamo, di color, a livello di estetica...
È pasticciato,
È invecchiato un pochino, cioè nel senso, quello che all'epoca fu un colpo da vedere per gli occhi, negli anni secondo me è un po'...
Ma anche perché secondo me ne giovava sul grande schermo.
Sì, certo.
Posso farvi una domanda? Allora io mi ricordo 300 quando lo comprai, cioè io l'avevo già visto al cinema, ma non vedevo l'ora di comprarlo per riguardarlo e riguardarlo e riguardarlo. Era una cosa che mi piaceva tantissimo e crescendo non ho più trovato qualcosa che mi desse la stessa cosa, la stessa emozione dentro. È
davvero?
Perché si cresce. Se voi l'avete, cioè non vi è mai venuta secondo la fissa, sì, del dire cazzo domani esce il Blu-ray di X film che hai già, di Tenet, lo vado a comprare perché lo voglio assolutamente rivedere.
Ti dico, ecco, una
con
cosa,
tutti i titoli che potevi trovare
Tenet a me è piaciuto tantissimo.
Io ebbi la stessa reazione quando uscì il Blu-ray di Mad Max Fury Road
e stavo arrivando lì.
L'ho comprato in due versioni, quella normale
e quella con
Black
il Black
and
Chrome.
E non ho visto nessuno.
No, ma io ti uccido.
Non l'ho mai messo dentro.
Davvero?
Black and Chrome forse me l'hai regalato tu. Me l'hai regalato tu, Black, che bellissimo.
E gli hai anche detto che l'aveva visto.
Ma non ho mai avuto il tempo di... Cioè non,
ti uccido.
Non... Però è bellissimo. Grazie, un regalo fantastico. Il fatto solo di averlo mi rende una persona migliore.
Allora, io due dei film che ho amato di più a livello proprio visivo, quelli che insomma al cinema ci saresti delle ore e poi vuoi rivedere, come hai detto tu, rivedere. Non tanto per il significato del film, per quanto mi sia piaciuto, ma proprio per una questione visiva.
Ok.
Uno di quei film che diventano il test quando compri il televisore nuovo, sai, quelle robe, ecco. Ormai da qualche anno sono Mad Max Fury Road e Blade Runner 2049.
Okay.
Che ho comprato in varie versioni, tutti e due i film. Ho la Steelbook, ho la Black and Chrome, versione normale, quella 4K, quella con contenuto.
Okay.
Cioè.
Okay.
Ma perché, vabbè, io c'ho anche un po' il kink del neanche tanto collezionismo. Cioè,
quindi comprerei la nuova.
Mi piace ancora adesso comprare il supporto fisico,
sì,
dei film. Cioè, non riesco a farne a meno.
Ma tu riguardi un film perché ti piace rivederlo o... Io uno dei motivi per cui riguardo il film è farlo vedere a qualcuno che non l'ha visto e vedere come reagisce.
La seconda che hai detto, anche la prima, però di solito quando compro ormai il Blu-ray, la prima volta che metto il Blu-ray non riguardo il film, ma guardo il film con il commento del regista, del cast, eccetera. Cioè mi compro apposta quell'edizione lì.
Bellissimo.
E poi se voglio rivedermi il film, magari me lo rivedo più avanti. Però diciamo, il mio primo rewatch casalingo è con il commento. È una cosa che è una mia malattia,
ma quindi,
personale.
Ti stavo dicendo, visto che ti piace, sei malato di collezionismo, lo comprerai questo che è uscito da poco, che è l'edizione limited di Memento.
Ma cos'è, di Criterion?
Non lo so, però la confezione è bellissima, ci sono dentro un sacco di gadget stupendi.
Io l'unica volta che ho visto un
film... Potrei regalarlo alla Cree.
L'unica volta che ho visto un film col commento...
Cazzo, sente la puntata.
Col
puoi
commento.
Tagliare questa cosa?
No. L'unica volta che ho visto un film col commento è stato quando abbiamo fatto lo spoiler special super classico dei Sette Samurai. Che me lo sono visto con il commento dell'edizione Criterion.
E basta? Non, di solito non...
Non lo faccio. Ed era molto bello perché c'erano vari... Forse erano sette critici. Non so se erano sette, però c'erano vari. Se erano sette era più figo. Che si alternavano, quindi ognuno raccontava una parte del film e poi lasciava spazio a quello dopo. Alla fine presentava il successivo e entrava dentro il successivo.
Okay.
Molto figo. Però no, di solito non lo faccio perché... Se voglio vedere il film, voglio vedere il film. Se...
Ma il film è lì, te lo rivedi quando vuoi. Però
no,
hai l'occasione di sentire.
Io ho sempre la cosa che l'ansia che sto. Cioè, ho poco tempo.
Ma io, cioè, nel senso, io scopro una miliardo di Cinefex da questa cosa. Cioè,
lo so, ma infatti
mi è
piaciuto vederlo con il compodarsi che lo rifà.
Una delle più belle degli ultimi anni, e qua chiudiamo la parentesona. Non mi ricordo quale sia l'edizione, però la trovate banalmente. Feltrinelli, BTS, Amazon, eccetera. È l'edizione dei Goonies dove il commento al film è stato fatto con la reunion di Richard Donner con il cast del film, con tutti i ragazzini adulti e Josh Brolin, che era già adulto all'epoca più o meno, e praticamente c'è una sorta di finestra tipo Twitch. Cioè tu guardi il film con il commento loro e ogni tanto vedi la finestrella con il video di loro che ridono,
bello.
Che scherzano, che cioè, ti sembra di guardare il film veramente in loro compagnia. ed è uno dei commenti al film più belli che mi sia capitato di comprare. Figo. Se siete fan dei Goonies, trovatevi questa edizione, prendetevela e guardatevelo in questo modo, perché
io non l'ho mai visto.
Cosa?
Lo sapete, io vengo qua a stupirvi ogni volta, non per le mie cose, ma per le mie non cose.
No.
Quindi non hai mai visto i Goonies?
Santo cielo.
Vabbè, non ti sei perso niente.
Ma non è vero.
No, non è vero.
È un po' invecchiatino, posso dirlo. Però da fan.
Forse a vederlo adesso per la prima volta, non so se avrà lo stesso impatto che ha avuto
sulle
nostre infanze.
Costa solo 7 euro il di Blu-ray.
Vedi? Ma è quello con il commento di Donner e il cast, no? Perché attenzione.
Quindi voi che ci state ascoltando, troverete cioè se ci ascoltate per esempio su Spotify, potrete scriverci rispondendo alla domanda che c'è di base, che cosa ne pensi di questo. Potete dirci potete dirci qual è stato il vostro primo Blu-ray. Anzi, vi dirò di più.
Di
se
più.
Ci ascoltate sempre su Spotify e ci volete dare una mano, potete darci per esempio una valutazione a 5 stelle, che è sempre gradita e ci aiuta anche a diffondere il podcast e a crescere sulla piattaforma.
Esatto. Ma lo dite ogni tanto agli amici, alle amiche, ai parenti?
Fatelo.
Io ve lo dico, Io vi faccio un botto di pubblicità.
Anche io lo dico in giro.
Ma per chiudere le news, ce n'è una riguardante quello che ormai insomma è diventato un po' stantio, un po' stanco, il Marvel Cinematic Universe, che con la sua prossima serie Echo, che è uno spin-off Hawkeye, tra l'altro serie che sarà la prima. È fastidiosa questa cosa.
Ma la serie sarà tutta così,
Ah, ecco, giusto. È un po' fastidioso questa serie, tanto che Disney Plus ha deciso per la prima volta di pubblicarla tutta in una sola botta.
Aia, questo
che non so se è un segnale.
Mi sembra un bel segnale.
Ma per ricordare a tutti di vederla, hanno annunciato che nella serie tornerà il personaggio di Daredevil, interpretato da Charlie Cox.
La serie più riuscita della Marvel.
Sì.
Sai tuttora che sì. Devo concordare con te.
Grazie.
Mi era piaciuta.
Quindi
molto.
Non so, siamo curiosi quanto basta, vedremo insomma quando arriva.
E anche per invogliarci a vedere quella nuova che uscirà nel 2024.
Sì, non è stata rimandata, cioè ancora nel 2024. Però,
ma vogliamo dire in due parole che cos'è Echo?
Maya Lopez deve affrontare il suo passato, riconnettersi con le sue radici native americane e abbracciare un senso di famiglia e di comunità se spera di andare avanti.
Noia.
Tra parentesi,
cosa vuol dire se spera di andare avanti? Cosa vuol dire messo lì se spera di andare avanti?
Non lo so, non ho scritto. 29 novembre uscirà sul.
Forse è il suo superpotere. Se non trova le radici, muore.
Echo segue Maya Lopez mentre ritorna nella sua città alle prese con il suo tumultuoso passato. Mentre torna a casa, Maya cerca di riconciliarsi con la sua eredità nativa americana, approfondendo le sue radici. Attraverso questo processo, impara ad abbracciare pienamente la sua famiglia e la sua comunità, poiché rappresentano la chiave della sua crescita personale e della scoperta di sé. Echo promette di essere una storia toccante e stimolante, mi ricorda qualcosa, che esplora i temi dell'identità, del patrimonio e dell'importanza vitale della connessione.
Ma sai, bello, sai perché deve tornare a casa? Perché non è mai a casa.
Ah, bellissimo.
Bene,
ok.
Quindi queste erano le news di oggi e passiamo alle domandone.
Oh, che bello il momento delle domandone, come mi piace.
Prima della domandona della settimana, però, ho letto nei messaggi che ci avete inviato una domanda fatta da un nostro ascoltatore.
Ah, adesso così si prendono le domande a caso dai commenti su Spotify?
Se sono interessanti, sì. Se si fanno cagare, no.
Ok.
Si chiama Aeciate o Aecate, questo ascoltatore, e ci ha scritto: sentirvi parlare di Gran Turismo dopo aver recuperato The Sacrament di Ty West mi ha fatto venire una domanda. Qual è secondo voi il film che rappresenta l'occasione sprecata definitiva?
The Creator.
Ma ne parleremo più tardi.
No, vabbè, ce l'ho fresco in testa e quindi mi viene da rispondere così. Oddio, dovrei pensarci per parecchio.
Approfondiremo più tardi. Ma vogliamo ascoltare la domandona della settimana che ci è stata inviata su Instagram?
Ma
che te l'hai inviata?
Ancora?
No, su Telegram.
Mamma mia,
su Telegram.
Paolo, sei un disastro.
Su Telegram, andate, seguiteci anche su Telegram, dove c'è un gruppo fantastico che si chiama... No,
no, il gruppo è dedicato solo ai Patreon.
Giusto.
Chi non è Patreon può trovare il canale che però non è popolato da centinaia di persone che chiacchierano, è il canale dove io e basta butto fuori le notizie, i video, i reel eccetera, e comunque interagisco. Giusto. Nei commenti, però ci sono solo io, non ci sono tutti gli altri.
Ho usato la parola Teo, ma quando dico così sono boomer.
Pochino. Sai cosa ti fa più boomer di tutti?
Cosa?
Di tutto, usare la parola boomer. È molto da boomer dire
poi,
io sono boomer.
D'ora in poi invece di boomer dirò boomerang, ok?
Devi dire generazione X.
Sono generazione... Io che generazione sono?
Tu non sei generazione... Sì, sei generazione X, non sei millennial.
Sono millennial.
Ma che cazzo dici? Come fai a essere millennial?
Tu sei millennial?
Ma io sono fieramente generazione X.
Io sono millennial.
Allora,
secondo determinate...
Ve le leggo se volete. Cioè...
No, non depistiamo.
Ok, vabbè.
Però sì, sono millennial o no? Dammi la conferma.
X. Che anno sei nato?
Io sono nato 1980.
X, ultimo anno degli X.
Vedi?
Ah, ok.
Mica, l'ultimo anno degli X-Men.
Non so se però effettivamente messo così, chi ti ricorda?
Cosa sei uguale a Ciclope?
Ma non è vero. Vabbè, chiamami professore.
Comunque, allora, io tutte le settimane, nella giornata o nella serata di quando registriamo la puntata del podcast, faccio lo scemo in un piccolo video che metto sulle stories, su Instagram, su Telegram, a volte se mi gira e mi ricordo anche su Facebook. E anche su TikTok, tipo oggi mi sono dimenticato di metterla su TikTok.
No.
In cui vi chiedo di mandarci un messaggio vocale di massimo 40 secondi sul nostro canale Telegram, quello gratuito, aperto a tutti, con delle domandone, e le domandone di solito hanno un tema. Siccome siamo entrati in questo cunicolo dal quale spero usciremo presto a questo punto, perché già oggi abbiamo avuto dei problemi, che è quello di chiedervi delle domande a tema genere cinematografico.
Tra un po' finiranno.
No, vabbè, volendo ce ne sono tanti, ce ne sottogeneri, eccetera. Però
ne abbiamo
oggi
almeno per
lì
sei mesi.
Che dicevamo, okay. Dopo horror, fantascienza e sport, oggi vi abbiamo chiesto di farci delle domande sulla commedia. Anche perché abbiamo qua accanto un uomo che di commedia comunque ne sa.
Sì? No. Paolo?
No, dicevo, intendevo te, Gabriele.
Grazie. Forte.
È per quello che abbiamo scelto questo.
Wow,
tema.
Grazie.
Ma Teo, ora non mi ricordo bene, ma dall'inizio del podcast abbiamo avuto la domandona o le prime puntate non c'era?
Ma come faccio a ricordarlo?
Non credo,
cioè, c'era ancora la lira
dopo, forse dopo qualche mese. Però quasi dall'inizio comunque.
Quasi dall'inizio può darsi.
No, forse dall'inizio
cioè. Allora, il fatto è questo. Il podcast esiste dall'inizio di 2019. Dopo un annetto abbiamo cominciato a farlo in remoto, perché eravamo tutti chiusi in casa, in lockdown. E in live ci arrivavano le domandone live della gente che ci seguiva su YouTube. E
no,
quindi
allora,
io dicevo, rispondiamo un po' di domande. Poi questa cosa ce la siamo portata dietro.
Sto guardando la scheda della puntata 1 e la domandona era: vi ricordate del film di Mortal Kombat del 95?
Ah, quindi c'era già da subito
la risposta era o sì o no.
C'è
addirittura anche nella puntata 0.
Cioè, e chi cazzo ce l'ha fatta la domanda nella puntata 0, scusami?
Avevi scritto su Instagram e avevano accolto. Quindi c'è sempre stata. Ora, dopo 200...
Aspetta, no, che ridere, che flash. Quali sono gli avvenimenti più strani successi dietro le quinte?
Domanda di Mickey Joe 25, che spero ci ascolti ancora.
Se doveste invitare 5 persone correlate al mondo del cinema, vive o morte, chi invitereste? Domanda di Spatapunzete. Allora, Mickey Joe 25, Spatapunzete, se ci ascoltate ancora dopo essere stati i protagonisti delle domandone della puntata 0,
avete vinto.
Cioè, palesatevi, perché sì, a questo punto vi mandiamo un regalo. No,
sì,
mi sento di dire vi mandiamo un regalo.
Ma torniamo a noi. Un altro, diciamo che questa domandona di oggi arriva da un altro ascoltatore storico.
E non solo, da due ascoltatori che hanno
storici
una certa importanza. Ma non lo sveliamo fino
Non lo
alla
sveliamo,
fine.
Però credo che forse lui è quello che ha il più alto numero di domandone selezionate nella storia del podcast.
E secondo me ultimamente Pietro Figura lo sta tallonando.
Ah, stanno... c'è competition.
Bisognerebbe fare un po' un controllo.
Va bene.
Comunque, quindi, sentiamo che cosa ci chiede Roberto, a.k.a. lo dice lui alla fine della
luna. È vero. Revelation.
Ciao Teo, ciao Paolo, ciao eventuali ospiti. Di quale film commedia degli anni 60, ma anche più recente, magari stile Amici miei, vedreste un reboot ed eventualmente con quali attori comici odierni? Per favore non dite Alessandro Siani. Grazie, ciao a tutti e un saluto da Tondo 91.
Tondo 91 è tornato. Tondo. Ciao Tondo, come stai?
Che bello.
Che bello. Perché ci ha dovuto sottolineare? Io non avrei mai detto nella vita Alessandro Siani. Cioè, scusate se qualcuno è fan, ma io non lo so.
Ora tu perché te la devi prendere con Alessandro Siani che fa il suo lavoro
ma io non discuto il suo sicuramente, però ecco, non sarebbe sicuramente il primo nome che mi verrebbe in mente neanche se dovessi fare il cast di, ma neanche forse il 45 allora, mi verrebbe in mente ecco,
Tondo ha citato Amici miei che sicuramente sì. Gabriele non ha visto
come nessuna commedia anni 60
70
o quale,
però se tu dovessi vederlo ora, cioè noi adesso stiamo preparando il remake di Amici miei per Gabriele che non ha visto la trama. Sono quattro amici di mezza età che si rincontrano spesso ogni settimana e organizzano degli scherzi e delle serate goliardiche e sono quattro comunque che hanno storie di vita diverse. Uno è un primario dell'ospedale, un altro è uno spiantato, un altro è un professore, non mi ricordo.
Quanti anni hanno?
E sono sui 50 anni così.
Ah beh, ok.
Però si comportano come dei ragazzini.
Moschin, Tognazzi, Mare. Ce l'ho sulla lingua. Comunque va bene, adesso ci arriviamo. Quindi bisognerebbe trovare. È un casino. Posso dire che allora, è un casino?
Il discorso è che essendo adulti, essendo uomini di mezza età, vengono presi sul serio dalla gente. Cioè quello che fanno cozza completamente col loro aspetto e il loro modo di fare.
Okay.
E quindi riescono a fare degli scherzi incredibili perché hanno una credibilità di una persona di mezza età. Ok.
La famosa supercazzola.
Ah, con lo scapellamento a sinistro, a destra.
Con lo scapellamento, esatto. Okay, vedi okay. Che stuzzica? Vede il dito?
Sì.
Arriva da qua. Ah. È Dito Gnazzi, il conte Mascetti.
Dito Gnazzi.
Nel film, okay. Esatto. Che poi sarebbe supercazzora, però...
Supercazzora?
Sì. Adolfo Celi. Che
Adolfo Celi, porco cane, bravo. Madonna.
Supercazzora?
Sì. Ma? Sassaroli. Adolfo Celi.
Sì.
Ma pensa un po'.
Brematurata con la B, lo svelò il figlio dopo un sacco di tempo, ma tra l'altro se uno ha il libro originale da cui è tratto il film c'è scritto con la R, che poi si è entrato nel dire comune addirittura anche sui dizionari d'italiano con la L, è un altro discorso, ma in realtà la supercazzola sarebbe con la R.
Allora quindi ci servono tre attori italiani e uno straniero?
Ma... io alzo bandiera bianca subito, anche perché non
Favino
sono
perché Favino poi è simpatico. Favino non ha mai raramente la possibilità di fare commedia e secondo me è uno spreco perché lui è molto simpatico. Io ce lo metterei nel ruolo di
a questo punto Mascetti, direi
Conte Mascetti.
Sì.
Beh, Toscano.
Sì, ci sta.
Claudio Santamaria.
Un po' giovane.
No.
Giovane.
No,
E vedi, io non sono ignorante, non ho Gifuni.
Gifuni nel ruolo di Adolfo Celi.
Quello del festival, il Gifuni Film Festival.
Esatto, proprio lui.
Ok.
Ci viene tutto il festival a fare un ruolo. Non lo so, sono ignorante di cinema
Jerry
italiano
Scotti.
Contemporaneo. Non mi vengono in mente altri nomi di
Jerry
attori.
Scotti.
Mi vengono in mente troppo recenti, troppo giovani. Ma come Jerry Scotti?
Jerry Scotti.
Ma perché?
Perché di sì. Perché no?
Perché no?
Perché è il James Gandolfini italiano.
Guarda, se vuoi fare.
Puoi mettere Jerry Scotti.
Se vuoi fare un torto alla memoria di James Gandolfini, ripeti pure quello che hai detto.
Però sono uguali.
Sinceramente, io preferirei di no. Non ti auguro di lavorarci. Ma andiamo avanti. Questo è un podcast di cinema e non di televisione.
Ai, ai. Ho tipo un voto di memoria. Ho un personaggio in testa, un attore, e non mi viene in mente.
Sarà anche fastidioso avere questo. È quanto terribile, è grosso. Massimo Giallini.
Giallini, oh,
Marco Giallini. Okay.
Marco Giallini nel ruolo di Marco Giallini è perfetto, sì, nel ruolo che fu di Gastone Moschini.
Sì, ci sta il Melandro.
Ci manca Philippe Noiret.
Oddio, sai che però non lo so.
Sì, sì, e Philippe Noiret invece prendiamo lì
Perozzi.
Gérard Depardieu.
No, quello francese, l'attore francese.
Gérard Depardieu.
Cassel.
No, Cassel.
Non c'entra una sega.
Come si chiama? Dai, quello di.
Ma chi?
Marshall Ali.
Perché oggi ho i vuoti dei.
Ma chi? Vincent Lindon.
No, Jean Reno. Finta pelle lì, come si chiama?
Jean Dujardin. Jean Dujardin ci starebbe. Però adesso che me l'hai messi così, Giallini non mi piace come Melandri.
Ok, allora chi prendiamo come Melandri?
Come Melandri ci metterei Favino.
Ah, allora mi inverti. Metti. Sì. Allora tu Tognazzi diventa Giallini. È vero, hai ragione. Ok, ce l'abbiamo.
Ci sta un po'.
Ce l'abbiamo il recasting di questo. Beh, si può fare questo remake o no?
Non lo so.
Io, se lo fate voi, io lo guardo.
Non lo so.
Ma noi non siamo mica. Cioè, Monicelli non si tocca.
Ma poi scusa, ma manca il Necchi. Come Duilio del Prete.
Duilio del Prete. Ah, è vero, sono cinque.
Jerry Scotti. Basta, li ho finiti.
Va bene, ok.
Li ho finiti.
Nino Frassica.
Che schifo, comunque.
Come mi tocca Nino? Perché? Che cosa c'hai con
Nino? No, dicevo che schifo generale. Che non mi vengono in mente nomi di attori italiani di un certo tipo. No, Nino Frassica lo adoro, ci ho lavorato anni.
Nino Frassica al posto di Tognazzi.
E a questo punto niente, Favino.
Ma ci perché spiace, Favino e Guido Necchi?
Perché dobbiamo prendere gli italiani per forza?
È perché è un film molto italiano.
Poi lo senti tu, Favino. Che,
però è un po' vecchio, Frassica. Adesso. Vabbè, insomma, dai, comunque qualcosa abbiamo accrocchiato.
Ok.
Possiamo andare in produzione.
Bella. Non lo so, non sono tanto soddisfatto.
Neanche io, direi di prendere un'altra domanda.
No, se no, scusa, sviluppiamo la domanda. Perché lui dice commedie in generale. E metti caso che qualcuno gli venisse in mente di fare un remake, reboot, un qualcosa di Non ci resta che piangere.
Attenzione.
Chi metti al posto di Benigni e Troisi?
Allora, metterei
compito secondo me impossibile, anzi.
Jim Carrey al posto di Benigni?
Bello.
Però aspetta, Jim Carrey degli anni 90.
No, Jim Carrey adesso.
Adesso?
Sì, ma comunque è un bidello.
Ho capito, ma vabbè.
Lui è uno più giovane al posto di Troisi, tipo.
Non dire quel nome.
James Franco. No.
James Franco.
Belli insieme, sono buffi.
Ti piace?
Comunque mi hai fatto ridere tronca. Perché mi hai sfiorato tangenzialmente il pensiero. Perché io pensavo avresti detto Seth Rogen, però hai detto James Franco, quindi è lì.
Sì, no, Seth Rogen. Oddio,
vedi, lo sapevo.
Però al posto della Sandrelli, chi ci metti?
Al posto della Sandrelli, ci metti Zendaya.
No,
a caso,
no, ci metti Margot Robbie.
Ma perché? Ma no!
Ed è lei che fa try.
Ho capito, è ancora la bionda stupida, basta, povera Margot, è brava, facciamola recitare dei ruoli seri e basta questa cosa della biondina senza cervello che insomma.
Se le riesce
brava
bene.
Anche lì, ok, però typecasting violento. Non lo so, comunque Paolo, quasi quasi io prenderei un'altra domanda.
Prendi un'altra domanda, dai,
vedi?
Come avevamo previsto.
Come
come da scaletta.
Perché facciamo questa pantomima? E tanto l'avevano anche capito loro perché lo abbiamo annunciata la cosa.
È vero, l'avevi anche detto prima.
Esatto.
Non le
allora,
sai fare queste cose. Non le sai fare queste
no,
cose.
Infatti,
non le
assolutamente no,
è vero,
no.
Sei bravo.
Andiamo a prendere un'altra domanda di un altro ascoltatore molto importante, ma questa volta non perché è uno storico domandonatore.
Domandiere si dice.
Domandiere?
Sì.
Ok. Ma perché è uno degli amici di Cinefex.it, ovvero un nostro supporter, un nostro Patreon con il quale si discute di cinema e serie TV nel gruppo Telegram. Lui è Stefano Gaibisso e ci manda questa domandona.
Ciao a tutti ragazzi. E quale film horror spaventoso, quale film spaventoso vi piacerebbe fosse fatto a commedia? Ciao.
Ciao. Beh, io geniale. Ti voglio benissimo.
Geniale. Uno di noi.
Purtroppo non possiamo mandare in onda quando l'abbiamo sentito la prima volta, ma abbiamo dovuto fermare l'audio perché siamo scoppiati a ridere tantissimo.
E faceva ridere anche la seconda volta.
È stato bellissimo.
Quindi l'horror che si tramuta in commedia è una cosa che succede spesso, perché spesso vengono fatte delle commedie che sono parodie di horror. Beh. E la più clamorosa, beh, chiaramente Frankenstein Junior, probabilmente. Beh. Se, ne hai altre clamorose come, no, Frankenstein Junior?
No. No, clamorose come Frankenstein Junior direi di no, anche perché è uno dei film dei tatuaggi, quindi quelli non li tocchi.
Scary movie,
sì, però insomma, diciamo che ci sono delle miglia di distanza.
No, beh, certo.
Dracula morto e contento.
Oh, santo cielo.
300, però non è un film.
Non è horror.
Il silenzio dei prosciutti. Con Ezio Greggio, che tristezza.
Io credo che il film più brutto che io abbia mai visto al cinema appartenesse a questa categoria.
Il meno meritevole.
No, ti giuro.
No, questo proprio va oltre.
Shriek, cosa hai fatto venerdì 17, una cosa del genere.
13 forse.
Non lo so.
Shriek? No,
sì. Shriek perché è strillato.
No, dico perché l'hai visto. Ho presente che film è.
Non
purtroppo.
Lo so, mi ci portarono degli amici.
Ma non film. Sono amici.
Ma non lo sapevamo. Cioè,
non lo sapevamo.
Sai che la mia regola d'oro è che se una commedia non fa ridere è la cosa peggiore del mondo.
Certo.
Quello lì è credo sia il peggior film che. Cioè, è il peggior film che ho mai visto al cinema. Ma si può fare anche di meglio. E quindi
sì.
Parliamo di cose meritevoli. E un film che mi piacerebbe vedere in chiave comedy. Una storia di un horror, ma forse è già stato fatto. L'esorciccio.
No. Scherzando. Beh, è già stato fatto.
Uno che non è stato fatto.
Con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia.
Gli horror più famosi della storia sono stati tutti convertiti.
Ma anche secondo me.
Quelli nuovi no, tipo
Talk to me,
Hereditary anche.
No, Hereditary, come fai?
Non lo so. Non è mica colpito nostro.
Talk to me non puoi perché è già una commedia, l'abbiamo detto prima.
Giusto.
Sì, esatto.
Qual era quella della bambina qui che andava in macchina, poi prendeva il palo? Era Hereditary. Ok.
Che bello le sinossi di Gabriele.
Lievemente spoilerose, però no, detta
all'inizio
così.
All'inizio.
No, ma poi detta così non si capisce.
Esatto.
Però quindi
The Conjuring anche.
Com'è la tua sinossi di The Conjuring?
Due uomini sposati che siccome non fanno sesso esorcizzano babbole.
E lì voglio tutti i film.
È fantastico. Dobbiamo aprire una rubrica anche sul sito, cioè le sinossi di
Side
Riga.
Esatto.
No, io sto pensando invece tipo Shining.
Ok.
Però Shining è stato anche parodizzato effettivamente.
Quando?
Delle gemelle. Ma in uno di quei film lì che vai a vedere tu, tipo Shriek, eccetera.
Ma io non li. Guarda che a me.
I film preferiti da Paolo.
Sei tu che ti piacciono quelle cose lì.
Ma
tipo
no.
L'aeroplano più pazzo del mondo.
Ehi.
L'aeroplano più pazzo del
mondo. Esatto. L'aeroplano più mattacchione del globo. Chiariamo come stanno le cose. Le commedie dei fratelli Zucker più Abrams, ovvero gli Zazz, non si toccano, sono dei capisaldi della comicità. Sei tu che ti ostini a dire che non ti fanno ridere, ma gli autori di Top Secret, Hot Shots, L'aereo più pazzo del mondo e Una pallottola spuntata hanno scritto pagine clamorose di roba che fa ridere a tonnellate generazioni in tutto il mondo.
Gabriele, e
sarà un
ridere.
Perché.
Pallottola spuntata, ci sono delle cose che fanno. No, l'aereo più pazzo del mondo. Qual era quello del tizio che fa?
L'aereo più pazzo del mondo è quello dell'aereo.
Ok. Non credo fosse quella. Allora, del tipo che va da.
Vedi che sono al pensiero, ride. Cioè, dai.
C'è sto qua che va a chiedere le informazioni al tipo. Dai. Dice, ti do le informazioni se mi dà dei soldi.
È allora, una pallottola spuntata.
Però lui gli fa la domanda là.
Certo. Però in questo
niente.
Momento.
Guarda,
non me lo ricordo. Forse questo ti rinfrescherà la memoria. Non me l'ha rinfrescata più di tanto.
Dopo ti faccio vedere solo quello spezzone perché
dai, la pallottola spuntata è
sì,
meravigliosa.
Sì,
e non ti permette di toccare que- che è un tipo di comicità che non si fa più.
No,
a,
è vero.
Manca, a me manca tanto.
Meno male.
No, no, a me manca tanto. E manca tanto anche il Tribuzio, che è la voce della verità di questo podcast. Ma anche, quindi non ti devi perdere
la comicità alla Hot Fuzz.
Anche
che bello.
La trilogia del trilogia cornetto, cornetto in generale. Perché Edgar Wright non torna a fare, se sarà anche rotto le balle lui, però vabbè, vabbè. Non so, a me l'ultimo non mi ha Last Night in Soho non mi ha entusiasmato più di tanto. Ma stavamo parlando degli horror trasformati in commedia e non ci vengono in mente perché praticamente li hanno
già fatti tutti.
Possiamo pensare a quelli moderni, contemporanei, però secondo me non viene bene. C'è un The Witch comedy.
È che non ci sono più quei concept tipo Nightmare, quelli molto così parodiabili.
Esatto.
Ce ne sono anche pochi che tipo alla Freddy col mostro, a Scream col mostro,
Halloween.
Ma posso dire che secondo me
Venerdì 13.
Se concordiamo tutti e tre che Frankenstein Junior è il migliore esemplare di questo genere.
Beh, aveva anche le scenografie originali dei film originali.
Alla fine
così.
È un film molto reinventato, cioè della storia originale c'è poco, anzi è quasi un sequel ipotetico della storia di Frankenstein, che poi non è del film in sé, no? Ma in generale di Frankenstein.
No, è di Frankenstein e della moglie di Frankenstein.
Sì, però è
dichiarato.
È una non è una parodia, è quasi è un proseguimento in chiave comica.
È un pochino sequel, però è anche un pochino remake comico, sì. Perché nel senso alla fine
però
il professore con l'assistente che crea il mostro, che è inseguito dalla folla con le torce. Cioè,
si prende talmente tante libertà da diventare una cosa nuova. E quello secondo me è l'approccio vincente che ha avuto quel film lì. Quindi in un caso di questo tipo sarebbe quello l'approccio che vorrei vedere. Su che film non te lo so dire, perché secondo me non c'è un horror icon.
È complicato.
Cioè, che ne so, Babadook, come fai a farlo diventare il bambino di Babadook è cresciuto e, cioè, non lo so. Vabbè, comunque, questa era la domanda di Stefano Gaibisso.
Quanto mi era piaciuto anche Babadook.
Sì, che sì. Ringraziamo, come ringraziamo anche Tondo 91. E ricordiamo che c'è una competizione in atto su chi ha fatto più domande, chi ha visto più delle sue domande selezionate sul podcast nelle nostre 211 puntate. Ma passiamo oltre e torna una rubrica che è nata di recente e che è stata molto apprezzata da voi ascoltatori, che è le recensioni della mamma.
Fantastico, Gabriele non c'era la settimana scorsa, è anche la primissima volta che avevo lanciato questa nuova rubrichetta, che vi è piaciuta un sacco perché mi avete scritto un po' in ogni dove per dirmi che vi erano piaciute le recensioni della mamma, e ne abbiamo una anche questa settimana solo una.
Cosa abbiamo?
Abbiamo Io Capitano di Matteo Garrone.
Ok, sentiamo cosa dice la
mamma. La mamma è riuscita a vedere in sala con la presenza di Matteo Garrone in sala. Quindi la mamma mi sta diventando un'inviata, sì, esattamente. E sentiamo cosa ne pensa dell'ultimo film del nostro caro Matteone.
Allora, come nelle migliori tradizioni, siamo usciti da poco dal cinema, abbiamo visto Io Capitano, un film che non è un film, è un pugno nello stomaco, in cui sono questi attori che sono una cosa meravigliosa, con una sensibilità, una spiritualità, un film non bello, qualcosa che supera, non si può definire un bel film nel senso che andresti a vederlo un'altra volta, è un film che ti lascia un sacco di segni e di cicatrici dentro e che ti commuove fino al midollo.
Si è sentita la voce rotta alla fine.
Ma mi si è commossa la mamma al finale. Ti voglio bene, mamma.
Come possiamo darle torto? Bellissimo.
Direi che lei è piaciuto.
Beh, ma anche se il film fosse brutto, se ti regala una roba del genere, chi se ne frega?
Sì. Bravo, è vero.
Concordo con la mamma, concordo con Gabriele.
Grazie.
E in.
Andate a vedere Io Capitano, sperando di trovarlo ancora in sala, perché purtroppo ho avuto una distribuzione non esattamente delle migliori e come forse si sarebbe meritato. Tra l'altro approfitto, apro una piccola parentesi, perché mi sono un po' stufato con il tempo di fare gli articoli su CineFX dove dico non è come vi stanno dicendo tutti, ecco com'è la verità, e mi sono un po' rotto le balle. È venuta fuori la notizia, il film di Garrone candidato agli Oscar 2024, non è così. Ogni anno tutti i paesi che vogliono mandare un film all'Academy per essere considerato meritevole di rientrare nella selezione dei candidati a miglior film internazionale, quello che una volta era il miglior film in lingua straniera, decidono che film mandare. Da noi se ne occupa l'ANIC, che ha scelto di mandare per la considerazione a tale premio all'Academy Io Capitano di Matteo Garrone. Ma non è che automaticamente adesso il film è in nomination e lo vedremo il 10 marzo alla serata degli Oscar tra i candidati? No, deve passare le varie selezioni, deve entrare in una shortlist e poi in un'altra shortlist e poi arrivare a essere nominato. Quindi se leggete in giro Io Garrone candidato agli Oscar,
Non è detto, diciamo che ci sono tanti paesi nel mondo.
Potrebbe succedere.
Tanti film, insomma, speriamo. Noi
noi facciamo il tifo, ovviamente, anche perché, voglio dire, manca da un po' l'Oscar.
Ma anche perché poi dire porta anche male, no? Quindi state calmi, aspettiamo, no?
Ma sì, tra l'altro, infatti.
Allora, parliamo dei trailer di questa settimana. Abbiamo visto un po' di trailer nuovi e iniziamo con un film che si chiama Fingernails, che uscirà sia al cinema che su Apple TV Plus dal 3 novembre. Ed è un film che automaticamente è diventato super atteso da noi per vari motivi. Intanto il cast che...
Allora, vedere quei tre insieme mi ha dato un sacco di gioia, perché abbiamo Jesse Buckley, che mi piace tantissimo, Riz Ahmed, che mi piace tantissimo in Sound of Metal, lui secondo me è eccezionale. Jesse Buckley in Man, sto pensando di finirla qui per dirne un paio, e Jeremy Allen White, che io non conoscevo e ho conosciuto solo grazie a The Bear.
Sì.
E mi fa impazzire anche.
Sì, lo adoro. Bravissimo.
E sono curioso di vederlo in un altro ruolo, perché per me lui è Carmi, quindi sai, proprio nella tua testa, no?
Certo.
Voglio vederlo in un altro ruolo, però mi piace lui come fisicità, come sguardo, come espressività, come, cioè, sono contento di vedere poi come funzionano loro tre, perché sono un trio particolare. E il film sembra molto
super
bello.
Strano. Loro sono, da quello che ho capito, fanno una ricerca sull'amore, su che cosa rende, cioè può, diciamo, coadiuvare una relazione amorosa.
No, c'è proprio tipo una sorta di azienda che si occupa di cercare scientificamente questo, diciamo, risolvere l'equazione dell'amore e della coppia perfetta dell'altra metà.
E si viene a creare un triangolo amoroso tra questi tre dipendenti, da quello che ho capito, no? E quindi sono proprio loro tre i protagonisti, e è super particolare sia come fotografia, come messa in scena, che come storia.
Ma io non avevo visto che era Nicole il regista. Vabbè, è diventato improvvisamente uno dei film che aspetto di più dell'anno prossimo, anzi di quest'anno. Regista di Apples, film di un paio d'anni fa, 2 o 3 anni fa, particolarissimo. Siamo, diciamo, dalle parti... prendete Michel Gondry, Charlie Kaufman e... adesso non mi viene in mente, perché non mi viene in mente, e Yorgos Lanthimos, anche soltanto per questioni geografiche, li buttate in un frullatore... Annacquate un po' la cosa, perché adesso non siamo proprio ai livelli di quelli lì, e ottenete questo simpatico personaggio che secondo me qua sarà sicuramente cresciuto rispetto a Apples, che già non era assolutamente male.
Certo, quindi il film si chiama Fingernails, una diagnosi d'amore.
Ma perché? Questi sottotitoli?
Si chiama così.
Ma il 3 novembre, sembra un libro Harmony.
Uscirà il 3 novembre su Apple TV Plus e al cinema. Speriamo che arrivi al cinema anche da noi, perché non è detto che la distribuzione la porti anche in sala, speriamo di sì.
Speriamo.
E noi diciamo lo terremo d'occhio. Ma parliamo adesso di Leave the World Behind. E qui abbiamo un altro. Abbiamo un altro possibile, insomma, film attesissimo da, allora, da tutti noi, in particolare da Teo.
Esatto.
Perché?
Perché ho visto il nome del regista. Io sono uno estremamente fan della serie TV Mr. Robot, che ho adorato con tutto me stesso, tutte le stagioni, nonostante alcune cadute di tono, eccetera, finale di stagione spettacolare. Quando è finita ho sentito un vuoto talmente enorme che ho detto: ma questo Sam Esmail avrà fatto qualcos'altro nella vita? Ho scoperto che aveva fatto Homecoming, la prima stagione, con Julia Roberts. Mi sono bevuto anche quella perché mi è piaciuto un casino, diversissima, Mr. Robot, eccetera eccetera. Poi non ho visto che ha fatto più nulla, non l'ho più seguito, un po' dimenticato, non è che puoi seguire tutti quelli che ti piacciono.
Ma
ho visto che c'era questo film nuovo con un cast che vede Julia Roberts, Mahershala Ali e Ethan Hawke. Ho detto: mettiamolo in scaletta perché questo sembra un trailer interessante. E guarda un po', a un certo punto, mentre guardo il trailer, mi spunta il suo nome. E sono molto curioso.
Sì, il trailer è molto promettente.
Molto interessante, sì.
È un family drama ed è tratto da un romanzo di Ruman Alam.
Però più che family drama, cioè, non lo so, sembra che abbia delle implicazioni.
Molto thriller anche, no?
Thriller, forse qualcosa di sci-fi o insomma.
Sì, qualcosa di apocalittico anche. Però è contenuto tutto nella storia di questa famiglia. E cioè, il trailer non è che sveli moltissimo.
Mo ti voglio. Leggila questa sinossi in tempo reale, traducendola dall'inglese, ti prego.
Non sfidare Paolo.
Ti
non
prego.
Sfidare Paolo che dorme.
Ti prego.
Allora, Amanda e Clay sono in vacanza con la loro figlia teenager. O figlio. Che è interrotta.
Children non ha genere. Quindi.
Sì, è interrotta. No, perché non mi ricordo se nel trailer era un ragazzino o una ragazzina, non si vede proprio. La vacanza è interrotta dall'arrivo di una coppia di mezz'età che è la proprietaria della casa di vacanza in cui sono e che è dovuta scappare da un improvviso blackout in città. Quando internet e la TV la TV e la radio smettono di funzionare e anche la linea telefonica, insomma, via cavo, non hanno modo di scoprire che cosa sta succedendo. E a un certo punto un Sonic Boom infrange la pace nella
Guile di
Sonic Boom. Si chiama
Street
così,
Fight.
Un boom Sonic sonico,
boom.
Un boom sonico. Come si dice in italiano? Si chiama così. No, si chiama boom sonico.
Ah,
proprio
sì?
In italiano, sì.
Oh, sì, sì.
Un boom sonico infrange la pace nella campagna e gli animali iniziano a scappare in modi strani e la salute fisica e mentale della famiglia inizia a disintegrarsi. Quindi insomma è una situazione di crisi che va in escalation e succedono insomma tutta una serie di problemi che coinvolgono anche razzismo e insomma, altri problemi.
Mi ricorda un po'
il film quello di Polanski, quello delle due famiglie.
Carnage.
È di Polanski, no?
Sì, certo. Christoph Waltz, sì. Kate Winslet, Jodie Foster e John C.
Riley.
Ok.
Con le due coppie costrette a vivere, cioè a stare insieme a discutere, e vengono fuori poi tutti i problemi. Quindi potrebbe. C'è cioè una situazione di stress, di tensione alta. Molto promettente perché poi è un bel cast. Sembra girato stra bene. Tensione già viene fuori dal trailer.
Sì.
Quindi.
Sì, sono quei film dove la chimica tra i quattro protagonisti e la mano di chi li dirige sono tutto. Cioè, sì. se funziona ma poco bene con una di queste cose, no.
Il titolo, lo ripeto, è Leave the World Behind. Arriverà l'8 dicembre su Netflix.
No, non abbiamo sottotitoli in italiano, no.
Grazie al cielo.
Per ora no, okay. Ma sicuramente troveranno il modo. E poi parliamo di Disney, che torna al cinema con un film d'animazione che si chiama Wish e che è già un classico ancora prima di uscire.
Esattamente. È il nuovo classico di animazione Disney dai produttori di Oceania e di Frozen, un film che vuole tantissimo assomigliare a Oceania e a Frozen, almeno questa è la mia impressione vedendo il trailer. La tecnica di animazione però mi è piaciuta, perché si allontana un pochino da quella sterile,
tende un po' verso le nuove
al disegnino, no? C'è un po' quella cosa, sembra qualcosina di disegni, di manuale.
Sì, però la struttura ossea è sempre quella,
la struttura
quella.
Disney, ma lo stile va un po' a trovare quelle tecniche di Spider-Man un nuovo universo.
Beh, non esageriamo.
Molto leggera, però quella leggera. Tecnica che sembra quasi che sia disegnato sopra la CGI, carino.
Più che altro, sai cosa? Purtroppo, da fan Disney, eccetera, e tutto quanto, io, secondo me, non lo so, mi ha dato l'idea di un film scritto da un'intelligenza artificiale di cui parlavamo prima.
Davvero?
Perché? Ma che ne sai?
Eh sì, cioè tu metti dentro tutti gli ingredienti in ChatGPT, gli metti dentro tutti, gli fai vedere tutti i film Disney di prima e poi gli dici giovane protagonista con comic relief animalesco e simpatico, cosetta pucciosa e cattivo che però non è poi così tanto cattivo, dinamiche familiari, sogno da realizzare, fai.
Guarda,
e questo ti tira fuori Wish.
Non voglio distruggere la tua percezione della realtà, ma tutti i film Disney sono così.
Ni, perché mica tanto. Tu vai a vedere Raya, uno degli ultimi, non sono proprio tutti così. Anche banalmente Oceania non aveva un cattivo definito, ma c'era un certo tipo di situazione. Poi sì, c'è sempre l'uccello stupido, che in Disney c'hanno la passione.
Il problema
non
è che dopo che vediamo Spider-Man, dopo che vediamo le Tartarughe Ninja, voglio vedere qualcosa di diverso.
Cioè, non lo so, mi sembra che arrivi un po' tardi.
Sì.
La 17enne Asha e la sua capra Valentino navigano a Rosas, il regno dei desideri, dove i desideri possono letteralmente avverarsi. Questa è la sinossi in una riga.
È che, sai, cioè, nel senso, allora, a me Frozen, nonostante fossi totalmente fuori da qualunque tipo di target al quale era riferito il film, è piaciuto un sacco. Cioè, nel senso, io quando l'ho visto ho capito perché stava avendo quel successo spaventoso che stava già avendo quando è uscito e che poi continua ad avere oggi, cioè ancora uno dei film
canzoni sono belle,
più sfruttati e più amati dal pubblico. Da lì in poi quella formula lì secondo me non l'hanno più ritrovata. Cioè gli è andata bene dopo un periodo un po' di molla, di mollaggine con Frozen, e poi hanno detto ah, ma allora aspetta, è questa la formula che funziona, rifacciamola. E non lo so, o sto invecchiando io.
Comunque questo,
cioè, non mi ha dato l'idea di vedere niente di potenzialmente destinato a rimanere, ecco, non so come dire.
Mm-hmm. Questo comunque è il film di Natale Disney, diciamo.
E uscirà negli Stati Uniti il giorno del ringraziamento,
mentre in Italia uscirà il 21 dicembre, quindi proprio sotto
classicone
Natale,
classicone natalizio.
Wish. Mentre abbiamo visto un altro questa settimana i trailer sono uno più bello dell'altro.
Mamma mia, davvero.
Sì.
Il titolo è Argyle ed è il nuovo film di Matthew Vaughn, che mancava da un pochino, no? Il trailer è molto particolare perché quasi è uno di quei trailer che hanno i plot twist.
Sì,
è vero, esattamente, bravo.
Il trailer inizia con questa scena d'azione da spy movie molto sopra le righe, moltissimo sopra le righe, con
nello stile di Matthew Vaughn, che ricordiamo autore di The Kingsman,
esatto, con al centro Henry Cavill nei panni di questo agente segreto con un taglio di capelli che ricorda Danko con Schwarzenegger e Dua Lipa, che finisce malissimo, ma a un certo punto, plot twist, quello che stiamo vedendo è il romanzo scritto da
Bryce Dallas Howard,
dal personaggio interpretato appunto da lei, che è una scrittrice di romanzi di successo su questa storia, questa spy story di questo agente segreto, e mentre lei si sta recando ad un incontro per lanciare il nuovo libro eccetera, sul treno incontra un tizio, Sam Rockwell, che si rivela essere una spia che ha scoperto che i suoi libri stanno predicendo gli accadimenti della realtà, e quindi si crea tutta questa serie di paradossi a cavallo tra la storia fittizia dei libri e la storia reale, che diventa ancora più folle di quella dei libri, e lei si ritrova al centro di queste vicende. Questo è, diciamo, l'ossatura base del film. Il cast,
la cosa, sai, che non mi è piaciuta
assurdo.
Del trailer,
cosa?
È che, non lo so, trovo che sia una scelta molto coraggiosa però da parte della produzione, e che hanno scelto un cast di tutti attori sconosciuti.
Ah già, cast ignobile.
Cioè, se leggi i nomi, boh, chi sono?
Io non ho riconosciuto nessuno.
Vero.
A parte i tre che abbiamo detto, che sono famosi, ma gli altri, c'è un Samuele L. Jackson.
Dai, dilli bene. So che... A parte che abbiamo Sofia Butella che torna, visto.
Poi
che
c'è un
che è amica di Matthew Wong.
Giovanni Cena.
Smettila, allora. Samuel L. Jackson, John Cena, Ariana DeBose, premio Oscar, giusto?
Poi c'è
per
un tale Brian
Catherine
Cranston.
O'Hara. Catherine O'Hara, ve la ricordate? La mamma di Kevin, di Mamma perso l'aereo. Brian Cranston.
Ah, così si legge.
Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Henry Cavill. Cioè, voglio dire, non so, mettici qualcun altro.
E secondo
anche
me
qua...
c'è qualcuno che non è segnato.
Può
qualche cameo a sorpresa.
E anche qua il trailer ci gioca molto, perché te li svela
piano piano.
Uno da volata che dice: ah, c'è anche questo, ah, c'è anche lui, ah, c'è anche lei, ah, c'è...
Sì, da vedere questo.
Beh, molto divertente, molto stiloso, molto, molto black and gold, come piace sempre a Matthew Vaughn, a livello colorimetrico. È un regista che apprezzo tanto.
Dovrebbe uscire dal 2 febbraio Argyle, quindi insomma ne parleremo da qui al 2 febbraio, sicuramente ne riparleremo, quindi non vi preoccupate, andatevi a vedere il trailer perché è molto bello. E poi a sorpresa è arrivato il trailer di The Toxic Avenger.
Eccolo.
Un titolo che probabilmente alcuni di voi già conosceranno, perché si tratta di un remake di un film. Non è un remake, è un sequel.
È un requel.
Cos'è un requel?
Un sequake. Bello sequake, però.
Allora, The Toxic Avenger è un film dell'84 della Troma, questa casa di produzione ultra indipendente low budget che faceva dei film con quattro soldi.
Fa ancora,
è vero? Direttamente per VHS, e dalla quale sono venuti fuori talenti come James Gunn. E questo Toxic Avenger fu il loro film più di successo. La storia di uno sfigato che finisce in un barile di liquami tossici radioattivi e diventa questa sorta di Hulk mostruoso, deforme, un po' slot dei Goonies,
sì.
Per tornare ai Goonies che abbiamo citato prima, però fortissimo, e diventa una sorta di...
È un supereroe.
Sì.
Vendicatore tossico.
Vendicatore dei soprusi dei più deboli. In questa nuova versione, il cui logline dice: quando un padre mite prende misure drastiche per provvedere alla sua famiglia, viene accidentalmente trasformato in un orribile mutante. Sembra un reboot più che un requel.
E è ancora un po' tutto avvolto dal mistero. Anche il trailer non svela tantissimo, perché gioca molto sull'effetto, diciamo, vintage dei telegiornali finti. La cosa che ho letto, al di là della presenza di gente come Kevin Bacon, Elijah Wood in condizioni che sembra che alla fine quel famoso anello in realtà se lo sia tenuto,
poi è diventato Gollum. Nel cast c'è anche Kevin Bacon.
L'ho appena nominato. Kevin. Vabbè. Ma a quanto ho letto, The Toxic Avenger in questo caso è Peter Dinklage, ovvero Tyrion Lannister di Game of Thrones. Beh. Che, come vi ricorderete tutti, non ha propriamente la fisicata di Henry Cavill.
Proprio no.
O quantomeno non ha la fisicata dell'attore che interpretava The Toxic Avenger nel primo film.
Però prima di trasformarsi era un ragazzetto secchino,
sì,
tipo il tipico nerd degli anni 80.
Voglio dire che, cioè,
tipo il protagonista di Day of the Tentacle.
Cos'hai tirato fuori?
Era il prototipo del nerd.
Lucas Games. Sono molto 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 curioso di vedere, e sono anche molto curioso di vedere che fine farà, perché il trailer è stato rilasciato dopo che il film è stato presentato al stava venendo fuori una roba brutta, al Festival del Fantastico. Dov'è che l'hanno presentato?
Al SitGes? No, Sì, no.
Non lo so. Comunque l'hanno presentata in un festival pochi giorni fa e chiaramente poi il trailer l'hanno buttato online, ma ancora non si ha idea di che, dove andrà, cosa succederà, se uscirà, non uscirà, se lo prende una piattaforma, va al cinema, lo vedremo in, nei microonde, non si capisce.
Però il, sulla locandina c'è scritto: un mondo tossico ha bisogno di un eroe tossico. Che rende l'idea. Quando uscirà non si sa, vedremo. Toxic Avenger.
Se fosse la prima volta che sentite nominare la Troma, andatevi a cercare un po' di notiziole in merito, perché è una di quelle cose che noi che amiamo il cinema comunque adoriamo fino all'osso.
Esatto.
È una sorta di Asylum antilitteram,
ma più figa della
però Zyla. Più figa, con molto più cuore, passione e artigianalità per il cinema.
Bene, ed è giunto il momento delle recensioni. Questa volta vogliamo parlarvi di tre cosette. La prima sarà una della nostra, diciamo, sezione prime impressioni, first impression, perché andiamo a parlarvi di Gen V. Gen V è lo spin-off di The Boys, mm-hmm. Lo trovate su Prime, sono usciti in blocco i primi tre episodi, però secondo me quando si parla di spin-off c'è sempre una sorta di stigma, no? Che lo spin-off è sempre qualcosa di meno rispetto all'originale, tanto che serie come Better Call Saul viene quasi più definita un prequel di Breaking Bad che uno spin-off, perché lo spin-off ha sempre quel senso di spremere, no? le ultime gocce,
sì.
Come si dice, tirare il sangue, mungere,
sì, sì,
la,
mungere
vacca.
La vacca, sì, sì, sì,
ok,
sì.
Perché sta andando bene,
un po' come quando fecero Joy dopo,
esatto,
dopo
o Angel,
il successo di Friends, che...
o Angel dopo Buffy, no?
O Happy Days dopo... Ah no, lì gli è andata bene.
No, è stato...
No, era il contrario.
Esatto.
Ah, era il contrario. La Verne
Mork Shirley. E Mindy. Mork e Mindy, che è uno spin-off di
no,
Happy Days.
Non è proprio uno spin-off. Mork era comparso, non era un personaggio regolare.
È nato da lì.
Lo so, perché c'era il figlio del presidente, esatto. Lì, non mi ricordo adesso qual era il network, che voleva Fonzie che si batteva con un alieno, e quindi si sono inventati sto cacchio di Mork. Però non era un personaggio regolare della serie, non puoi chiamarlo spin-off.
In qualche modo lo è, perché nasce lì e poi spin-off.
No,
diventa
no, okay.
Vabbè, comunque, dicevo, Gen V non si merita l'appellativo di spin-off in quanto prodotto derivato, perché questo lo dico dopo aver visto i primi tre episodi e ammetto di essermi approcciato a questa cosa con tanto scetticismo,
con la puzza sotto il naso,
con la puzzacchiona proprio quella brutta, e invece sono stato piacevolmente colpito, perché è un prodotto intelligente come The Boys, è un prodotto che fa della satira la sua ossatura principale e che va a parlare di giovani, perché la serie, come dicevo già nell'intro, strizza l'occhio agli X-Men, no? Quindi questi giovani che vengono dotati in qualche modo di superpoteri e sono in un istituto scolastico che cerca di educarli al modo migliore in cui usarli, almeno questa è nella chiave Marvel. Nella chiave del mondo di The Boys sappiamo che c'è una deriva consumistica dietro all'universo dei
capitalistica,
supereroi,
capitalistica, certo.
E quindi gli viene insegnato come massimizzare il ritorno sui media, sui social media, come comunicare, come sfruttare i loro poteri per far soldi all'azienda, cioè è tutto deviato in questo,
cioè,
senso,
quello
qua.
Che succede con gli influencer,
esatto,
esattamente.
In più ci sono i problemi giovanili,
lo sono a tutti gli effetti, c'è, cioè, anche una classifica,
sì,
io ho visto solo i primi due episodi, mi manca il terzo, ma non vedo l'ora, perché mi sta piacendo un casino anche a me. Ci sono le classifiche di popolarità della scuola che si basano anche su come vai e quanto sei retweetato, sei followato.
Pazzesco.
Su Instagram, eccetera.
Inoltre, la cosa veramente, secondo me, geniale e valida del progetto, che comunque deriva da una saga del fumetto, quindi non è un progetto completamente creato per la TV o comunque per Prime, è che i poteri dei ragazzi derivano da problematiche giovanili. che possono essere l'anoressia o l'autolesionismo o altre cose. Ognuna di queste problematiche giovanili si trasforma in maniera perversa in un potere, in una maniera che poi capisci mano a mano andando avanti, e che secondo me è,
ma tu
l'hai, è geniale.
Hai trovato questa metafora in tutti i personaggi,
secondo me, se scavi le trovi,
se scavi
tutti,
le trovi tutti,
secondo me. Non ho ancora analizzato a fondo, anche perché comunque abbiamo visto i primi tre episodi, però mi ha molto colpito. E poi è chiaramente un prodotto per adulti, c'è un alto tasso di violenza, di
sesso, di cose, scene esplicite, chiaramente non è per,
che come The Boys, come
sì,
The Boys,
esattamente, è quella la strada, è quella, la segue secondo me in maniera coerente, cioè nel senso è assolutamente credibile che sia lo stesso identico universo dove si muovono anche tutti gli altri personaggi.
Alle redini dello show comunque ci sono sempre gli stessi nomi della serie di The Boys, quindi c'è sempre Eric Kripke che insomma supervisiona il tutto, e si vede un po' la sua mano, e The Boys si è liberato strada facendo dei limiti di quello che poteva fare. Cioè la prima stagione di The Boys non è a livello delle successive, è un po' più timida. Qui invece questa serie qui parte già a briglia sciolta, perché hanno capito che possono fare quello che vogliono, perché la gente apprezza la direzione che ha preso quella serie.
Certo.
E quindi parte già col botto, ed è veramente interessante. Consigliamo assolutamente Gen V a tutti i fan di The Boys, e anche a chi magari non si è ancora approcciato, perché comunque è una storia che parte da zero, quindi anche per chi non ha, magari uno può vedere la prima stagione di Gen V e poi andarsi a approfondire The Boys, non è per forza detto che debba fare il contrario. Quindi questo è Gen V, lo trovate su Prime Video. Poi cosa abbiamo visto questa settimana?
Abbiamo visto al cinema The Creator, un film che attendevamo molto dato il nome del regista, un film che attendevamo molto dato il tema, un film che attendevamo molto dato il trailer. Questa sorta di fantascienza un po' sporca, un po' retro. Il regista è lo stesso di Rogue One, quindi uno
e di Godzilla,
aspettative altissime,
sì, molto alte, anche perché comunque uno che era stato capace di prendere due franchise miliardari come Godzilla e Star Wars e farne comunque due film molto interessanti entrambi. Rogue One, a detta di tanti, uno forse di dall'epoca della trilogia originale, forse ancora oggi una delle cose più riuscite.
Perché sento un ma nelle tue parole?
C'è un ma gigantesco. Aia. Ma ci arrivo. Ma okay, ci arrivo. Allora, di che cosa si tratta? Si tratta di una sorta, no, una sorta, una ucronia a tutti gli effetti, perché il film ci racconta dall'inizio che negli anni 60 circa le intelligenze artificiali hanno cominciato a fare prepotentemente parte della nostra vita e essere al fianco degli esseri umani per aiutarci in determinate situazioni, assisterci, sostituirci nei lavori pesanti, nei lavori noiosi, che è un po' la strada che stiamo percorrendo oggi.
Certo.
E quindi si crea questa sorta di società dove gli esseri umani convivono con le IA. Poi qualcosa va storto e a un certo punto c'è lo scontro tra esseri umani e intelligenze artificiali, che porta le IA a sganciare una bomba nucleare su Los Angeles, uccidendo, mi sembra, tipo
4 milioni
di persone, roba, cioè quindi catastrofe.
Quindi non più IA ma
esattamente, catastrofe spaventosa con tutte le derive del caso. Abbiamo un protagonista che è John Pezzo di Legno David Washington, mi spiace per lui ma ormai basta, non c'è più appello per quanto mi riguarda, che deve trovare questa famosa arma, non so, se ti annoio dillo, Gabriele,
no,
cioè, non è un problema, me ne vado,
figurati.
La puntata ve la fate da solo, va bene?
Tranquillo.
Stai morendo.
Allora, sai, il tuo stato d'animo che hai appena esternato
è quello del film,
è quello che io ho provato durante il film. Quindi ci sta, sei coerente con tutto. Allora, sta di fatto che gli esseri umani hanno costruito questa nave grandissima, astronave che sta in orbita e che può contrastare le armi delle intelligenze artificiali, ma le intelligenze artificiali hanno a loro volta preparato un'arma molto potente che distruggerà questa arma molto potente degli
umani. Ma immagino
umani.
Che gli umani hanno creato un'altra arma ancora più potente.
No, mandano John David Washington.
Ok.
Questo è fondamentale. Ok. Si vede nel trailer, quindi non è che svelo niente, o lo svelo. Non
no,
lo
si
svelo.
Può dire che...
Non è quello che pensi, l'arma.
No, a parte quello, il territorio, cioè il fatto che praticamente è Stati Uniti contro l'Asia.
Esatto, perché
quindi
gli Stati Uniti chiaramente hanno bandito qualunque tipo di utilizzo delle intelligenze artificiali dopo che gli hanno bombardato Los Angeles, mentre in alcune parti del mondo, tra cui appunto soprattutto tutta l'area asiatica, sono ancora... in uso, sono ancora convivono con ancora con gli esseri umani, vengono sviluppate, vengono costruite, vengono, e chiaramente queste due fazioni sono sì. Comunque non hanno grandissimi ottimi rapporti.
Tosto.
Allora,
il
a livello
era interessante,
sì,
anche.
Molto interessante a livello di scenografia, di fotografia, di messa in scena, le location sono reali, tutte, quasi tutto nel sud-est asiatico, anzi soprattutto la parte ambientata nel sud-est asiatico mi è piaciuto un casino. Come dicevo anche a Paolo quando siamo usciti dalla sala, a livello visivo ci sono delle parti in cui mi ha ricordato Blade Runner, altre parti in cui mi ha ricordato Apocalypse Now, altre parti in cui mi ha ricordato i primi Guerre Stellari, perché comunque c'è questa costruzione robotica astronavica non proiettata nel futuro, nel 2100, è un qualcosa di quasi retro, quasi vintage, no? Molto, molto materica, molto meccanica, molto chiodi, bulloni.
Ma gli anni in cui si svolge questo, forse l'hai detto?
È quello che vediamo si svolge nel 2065,
okay.
Che è uno, secondo me, dei grossi problemi del film. Perché ci sono determinate cose che non voglio andare a spoilerare entrando nel dettaglio, che non sono coerenti con quello che sta raccontando il film. A livello di tecnologia, a livello di gestione della tecnologia, a livello di scelte prese dai personaggi. È un film che mi è... non lo so, probabilmente senza l'audio, senza conoscere la storia, sarei rimasto entusiasta.
Che cosa brutta.
Il problema è che secondo me ci sono proprio dei giganteschi errori di scrittura, di sceneggiatura. Non sta in piedi, si contraddice continuamente in ogni cosa che porta avanti. Ti presenta una situazione, uno status quo, per poi sconfessarlo un quarto d'ora dopo. È proprio... non lo so. È questa roba qua, non mi ha entusiasmato per questo motivo e mi ha fatto incazzare proprio perché c'è tutto il resto che invece è una gran cosa, tra l'altro a livello produttivo.
Tutto il resto fuori dalla sceneggiatura?
Tutto il resto fuori dalla sceneggiatura.
E allora io mi chiedo,
una bambina,
quando qualcuno ha letto la sceneggiatura,
spaventosamente brava, una bambina protagonista incredibilmente brava, che poi messa a confronto poi col povero figlio di Denzel, il figlio di Denzel, perché è venuto fuori così? E lui insomma ne perde tanto nel confronto a livello interpretativo.
Addirittura.
Porco cane, ci sono dei momenti che lei è veramente brava. Però ci sono tante cose che secondo me non reggono, non funzionano, non stanno in piedi, sono proprio sbagliate concettualmente, al di là del gusto personale, parere personale, qua si entra, si va proprio nell'oggettivo in alcuni casi, cioè proprio è evidente che c'è qualcosa che non va come avrebbe dovuto andare. È un peccato anche perché Paolo poi mi ha raccontato, non lo sapevo, che il film è costato molto poco rispetto a quello che era stato preventivato.
Diciamo, sono d'accordo con quello che ha detto Teo, anche se io non sono così disfatto. A me il film non è dispiaciuto perché a livello visivo, di atmosfera e di alcuni momenti che mette in scena il film, secondo me ci sono dei pregi, cioè non ci sono solo difetti, ci sono anche dei pregi.
No, ma infatti...
A livello produttivo... e soprattutto di visual effects, perché Gareth Edwards viene dal mondo dei visual effects, quindi ha una grande padronanza della filiera produttiva, è un film rivoluzionario. È un film che sulla base dell'analisi dello script sarebbe costato 300 milioni e lui è riuscito a farlo con 87 milioni.
Scusa?
Senza compromessi.
Esattamente.
Cosa importante, senza compromessi.
Come ha fatto?
Un film che è girato, che è girato in tantissime parti del mondo... è uno di quei film dove giri il mondo praticamente in location reali, usando degli espedienti, usando una troupe ridotta, usando una Sony FX3, che è la camera che noi qua usiamo praticamente per fare i video per YouTube, che comunque rispecchia le caratteristiche richieste da IMAX per poter fare contenuti per IMAX. È un film in cui loro giravano con troupe ridotta e riuscivano ad avere magari un... c'era il fonico con l'asta col microfono, c'era un altro che aveva l'asta con le luci LED per poter cambiare i setup in maniera super rapida. Loro si facevano fare... se dovevano aggiungere a una scena in un'ambientazione, dovevano aggiungere lontano un'astronave, una costruzione futuristica, che si facevano fare le illustrazioni dagli artisti dell'ILM, e poi le proiettavano su una geometria semplice da inserire nella scena. Ora magari non so se è chiaro a tutti come può essere questa cosa. Proiettavano l'illustrazione lì e creavano un modello 3D iper semplice ma efficace a livello visivo della struttura.
Quindi era tutto fatto in tempo reale, per me.
No, non in tempo reale, fatto in post-produzione. Però loro giravano le scene in location, montavano il film. Quando il film è stato montato tutto, poi hanno inserito tutte le parti futuristiche, ma con il montaggio chiuso, bloccato, in modo che poi non ci fossero robe tagliate, robe da rifare.
Ok.
Sono riusciti già solo con questo sistema qui a risparmiare 100 milioni.
Infatti.
E poi comunque con tutti gli altri espedienti. Praticamente è un colossal di Hollywood fatto con guerriglia filmmaking.
Con le goleador.
No, fatto nella maniera del guerriglia filmmaking, il filmmaking indipendente, dove si cerca di tagliare i costi, di girare in maniera molto veloce.
Giri per la strada
leggera,
senza permessi, rincorrendo l'attore, quelle cose lì.
Sì, ci sono addirittura alcune scene girate tipo in una spiaggia di notte, così, dove se guardi bene sullo sfondo si vedono i turisti che sbirci. Però non li puoi vedere, nel film non li noti, però ci sono.
Ok.
È un film fatto in maniera mega smart. È la rivoluzione. Poi sono d'accordo che ha dei gravi problemi di sceneggiatura, ma è rivoluzionario per Hollywood, perché insegna agli studios che per fare un film colossal di fantascienza, perché è un film comunque che ha una scala degli eventi gigantesca, non serve spendere 300 milioni e trovarti a mandare fuori un film che difficilmente recupererà i suoi costi, no?
Certo.
E se si trovano a fare questo tipo di film e a floppare, poi rischiano di non prendere mai più in considerazione progetti di questo genere.
Chiaro.
Quando Gareth Edwards gli dà invece un'alternativa,
esatto,
di produzione super valida.
Ma infatti da questo punto di vista, dal punto di vista diciamo dell'industria, è un film molto importante, senza dubbio. Il fatto è che a una certa, secondo me, le cose si accumulano talmente tanto che è uno di quei film che quando sono in sala dico vabbè, ma dai, ma anche questa, cioè.
Ha un po', è una scrittura molto ingenua, molto fiabesca, tra virgolette, cioè quando leggi una fiaba non ti fai troppi...
Sei tanto buono, Paolo, a dire.
Sì, sono, però io a un certo punto ho notato che quello era l'andazzo. Un po' come i film di Blomkamp anche.
E ti sei lasciato trascinare in questo mondo.
Mi sono abbandonato più che altro alle cose belle visivamente, al come era stato messo insieme tutto, all'ingegnosità e al fascino che aveva proprio la costruzione del mondo.
Chiaro.
Perché comunque è davvero complesso. Cioè, ha fatto un world building gigantesco in un film progettato in maniera super smart. Quindi, secondo me, applauso a Gareth Edwards, produttore e regista, meno come sceneggiatore, forse dovrebbe farsi aiutare un po' di più. Non so se sei d'accordo.
Sì, assolutamente sì. E peccato. Ma anche perché, e chiudo qua con The Creator, la questione di base, ovvero l'intelligenza artificiale, fondamentalmente nel film non c'è. Cioè, potrebbero essere degli androidi qualunque, e sarebbe la stessa identica cosa. Non è centrale nel film, non è importante. È un dettaglio,
sì, diciamo che
però non viene mai portato avanti.
Non è andato a suo favore il fatto che adesso si parli e si veda tanto, si tocchi tanto con mano l'intelligenza artificiale, quindi sappiamo bene cos'è, come funziona, o meglio probabilmente di come l'ha vissuta lui quando ha scritto la storia.
Ah, sicuramente.
Perché trovi una forte incongruenza tra quello che è l'intelligenza artificiale e quello che è l'intelligenza artificiale del film. Nel film è intesa in un modo diverso. Però insomma, esperienza particolare.
Ecco, diciamo che sicuramente per quello che dà a livello visivo, non aspettate che arrivi su piattaforma streaming da qualche parte, andate a vedervelo in sala.
Sì,
perché da quel punto di vista ci sono tanti quadri veramente molto belli.
Quindi questo era The Creator, mentre io vi parlo di un film che è uscito da poco su Prime Video. È un film messicano, attenzione, e si intitola Cassandro. È un film...
Okay, il film biografico sul redattore di Cineflex.it, che ha la rubrica Cinema e Birra.
In chiave messicana, però. Cinema y Cerveza.
Okay. Fabrizio non me l'aveva detto.
No, in realtà non c'entra niente. Racconta però di
però
una storia vera. Racconta di una storia vera. La storia di Cassandro l'Esotico, che è un personaggio che è diventato molto famoso in Messico negli anni 80 e anche poi successivamente, che era un luchador, cioè un wrestler messicano, appartenente alla categoria degli exoticos, che sono dei personaggi chiaramente omosessuali e quindi proprio in maniera esagerata, che creano dei match comici, cioè degli incontri di wrestling comici.
Ok, tipo con quello che aveva il guanto...
In Messico la lucha libre è molto diversa dal okay. wrestling americano, quindi è molto spettacolo, quasi commedia dell'arte, molto acrobatico, i buoni e i cattivi li vedi subito, e l'exotico è una sorta di terza figura che spezzava nell'arco dei match di una serata.
La spalla comica.
Sì, però in chiave particolare. Okay. E nel film succede, c'è questo personaggio, questo Cassandro, che poi non nasce come Cassandro all'inizio del film, crea una sorta di rivoluzione, perché fino a quel momento l'exotico era un personaggio di cui farsi burla, c'era una forte, diciamo, ostilità nei confronti degli omosessuali, specialmente nei contesti in cui venivano fatti questi show, e spesso i personaggi che interpretavano l'esotico non erano neanche omosessuali.
Ah.
Lo facevano ancora più in chiave di presa in giro. Mentre il protagonista del film, interpretato da Gael García Bernal, Saul, è realmente un omosessuale che si dà al wrestling, che ha tutta una sua vicenda personale, perché è cresciuto con sua madre single, perché la madre l'aveva avuto con un padre che però aveva un'altra famiglia, e lui okay. è sempre, e il padre lo portava a vedere il wrestling da piccolo, e quindi lui si era affezionato a questa cosa come quasi un legame con questo padre che poi non ha mai avuto vicino e che l'ha ripudiato quando lui ha fatto coming out. Quindi c'è tutta una storia personale molto bella, e lui inizia, all'inizio del film lui lotta come El Topo, che in spagnolo non vuol dire il topo ma la talpa, ed è un personaggio che viene sempre battuto da tutti e viene usato quasi come macchietta, finché non decide di diventare questo Cassandro, di portare in scena questo personaggio dell'esotico, con l'obiettivo però che l'esotico possa vincere i match, e piano piano diventa popolare. La storia poi si evolve nel mito di quello che è diventato questo personaggio. Nel film
Fighissimo.
È molto figo. Nel film c'è anche una piccola parte di Bad Bunny. Ci sono vari attori che si sono già visti anche in produzioni americane, come Raul Castillo o Roberta Colindrez, insomma sono volti che vedendo il film riconoscerete probabilmente, e poi clamoroso c'è anche El Hijo del Santo, il figlio del santo, okay. Che interpreta se stesso, sebbene il film sia girato adesso e gli avvenimenti siano degli anni 80, lui interpreta sempre se stesso perché è un'icona. El Santo è il più grande wrestler messicano della storia, proprio in Messico è un'icona, la maschera bianca sicuramente.
Ma è Hulk Hogan per gli americani?
100 volte di più, cioè
cavolo.
In Messico è come Maradona, okay. Maradona è il santo, questa maschera d'argento, ha fatto tipo 70 film, è un personaggio incredibile, è il hijo del santo, è suo figlio che ha proseguito, diciamo, la dinastia. E quindi avere lui nel film per i messicani è una grande
wow.
è una cosa molto importante. Ma il film è molto bello, molto toccante, bravissimi gli interpreti, buono anche il reparto artistico, la fotografia, le musiche. È un film tipo drama indie però con questa, con questo elemento della luce che lo rende più colorato, più particolare, ed è una cosa molto legata alla cultura messicana. Poi fa strano che sono tre puntate di fila che parliamo di wrestling.
È vero.
Sembra fatto apposta, ma vi assicuro che non lo è. No, però sapevo che doveva uscire questo film. Quando l'ho visto sulla piattaforma me ne sono ricordato, ho detto no, questo va visto perché mi sa che ha potenziale, e in effetti non è niente male. Quindi
io ne approfitto invece per salutare Fabrizio Cassandro, uno dei nostri inviati, certo, alla mostra di Venezia di
quest'anno. Ciao Fabri.
Così.
Vabbè, Cassandro lo trovate.
Deve fare effetto su però che facciano un film. Cioè, tu immagina, a un certo punto vediamo, stiamo facendo la scaletta del podcast e vediamo che sta per uscire su Apple TV Cellammare.
O Yusufian.
Cioè, Yusufian è ancora peggio. Cioè, Yusufian sarebbe un caso epocale, visto che siamo, credo, una dozzina in tutto il pianeta. Però pensa, Donolato.
Wow.
Eh?
Bellissimo.
Cioè, sarebbe figa la storia di un chitarrista polacco, equadoregno. Che c'è? Cioè, e tu dici, ma come cazzo? Ma cioè, fa effetto.
No. Però sì, sì, Donolato spacco.
Cioè, io mi comprerei tipo il poster.
Certo.
Scusami.
Tra l'altro io ho preso un sacco di poster dei cinema, al cinema direttamente, per pochi euro di offerta. Ti porti via quei poster, quelli grossi, quelli telati.
Sì, che tra l'altro
poi loro buttano.
Esatto, potrebbero anche
regalarli.
Esatto, cioè. Vabbè, non volevo.
Comunque il protagonista di Cassandro, Gael García Bernal, lo ricorderete per, esatto, Amores Perros, per aver fatto Che Guevara nei Diari della motocicletta, per Mozart in the Jungle, per I Tu Mama También. Insomma, un attore che sicuramente...
Beh sì, dai, cacchio, lui è noto.
Sì.
Come le diventa match? Fa vedere.
Sì.
Oh mamma! Sì. No, l'intervista sopra lì, c'è i capelli bianchi, peggio di me. Ma cosa gli è successo? Ha aperto un sito anche lui.
Passato il tempo.
Ha aperto un sito.
Dunque, quindi
negli ultimi 5 anni io sono invecchiato di 30.
Ok. Cioè,
le foto di Gigante, è imbarazzante la cosa.
E invece Gabriele, io so che tu hai appena finito di vedere una serie che ti è piaciuta molto.
Sì, moltissimo. Credo sia un punto saldo della mia storia cinematografica e televisiva.
Attenzione,
e
scusate,
storica.
Ma non è in scaletta questa cosa? Cosa
no,
sta succedendo?
Non è in scaletta. Infatti dovrei rifare la copertina. No. Ho visto I Sopranos.
Tutto.
Ho finito di vedere I Sopranos.
Tutte
che
le stagioni.
Bella, cacchio.
Non stai zitto, stai zitto.
Teo, sei ridicolo. Cioè, tu...
Guarda, non ci sono parole. Cioè, tu stai facendo allora,
capolavoro.
Hai una delle piattaforme più importanti che parla di cinema.
Sì, esagera. Più importante.
Quanto meno qua in Italia.
Ma non è vero.
Okay.
Magari.
Podcast più ascoltato.
Il podcast più ascoltato.
Ma magari.
Non puoi non aver visto I Sopranos. Le gesta di Tony Soprano. Proviamo a convincerlo. Mi dai una mano?
No, ma io lo sono già convinto. È che devo prendere.
Fai parlare i pelati.
E
che
avere voglia.
Più di te, evidentemente.
Pelati con la barba.
Pelati con la barba.
E avere la voglia di intraprendere questa avventura che è lunga. Stagioni quante?
6.
Da quanti episodi?
10 episodi.
13 le 5 stagioni, 21 la sesta.
Però pensavo fosse uno di quelli di cui parlavamo prima da 24.
No.
Fin dalla prima.
No.
Così anzi, è la serie che ha dato il
via.
Io so perfettamente di cosa stai parlando. Capisco la portanza e l'importanza di questa serie. E conosco anche già il finale, però vabbè, non conosco tutto quello che c'è in me. Aspetta, conosco. Come è il finale? Cioè io ho presente gli ultimi 15 secondi.
No!
Cioè io so come hanno chiuso.
Sì, ma non spoileriamo.
Ma non assolutamente. Mai nella vita. Ma non so come ci si arriva, chiaramente.
Ho capito.
Quindi...
Però no, certo. Il problema è saperlo, ti dà una botta. Comunque.
Senza conoscere un cazzo, quando l'ho saputo, ho trovato che fosse una delle idee più belle che abbia mai sentito.
Sì,
cioè,
sì,
visto,
sì, sì. Vogliamo raccontare un pochino? Senza spoiler.
Sì, dico solo una cosa a te. Ti mancano le emozioni che ti dava Breaking Bad?
Beh, sì, un po' sì.
Che vorresti rivivere?
No, raga, ripeto, non mi dovete convincere, cioè...
Convinciamo i nostri ascoltatori, allora. Allora, I Soprano parla della storia. Correggimi anche tu, Paolo.
Sì,
che,
se dici
ti do la mia, perché in realtà io non l'ho visto come tutti gli altri. Ho letto delle
dei bignami.
Esatto. No, parla la storia di Tony Soprano. Noi vediamo 6 stagioni sotto i punti di vista di questo Tony Soprano. Che chi è? Tony Soprano fa parte di una famiglia mafiosa nelle Americhe negli anni fine 90. Perché hanno iniziato a girare nel 97, se ricordo bene.
Nella contemporaneità
del 99, si è vissuta l'11 settembre. È una serie che si è vissuta l'11 settembre con tutte le conseguenze che ha portato. Quindi anche questa è una cosa notevole. Vediamo tutto sotto i suoi occhi. E che cosa vediamo? Noi cerco di fare meno spoiler possibile, anche se è difficile. Vediamo la sua vita lavorativa, quindi la vita mafiosa, la vita criminale, la vita interna della casa e la vita dentro di lui tramite la psicologia, perché tutto è incentrato sulla psiche, sull'io, su ciò che siamo noi dentro, su tutto, perché lui va dallo psicologo, dalla psicologa. E sì, ci sono dei risvolti, senza fare spoiler, che sono, ti fanno riflettere, cioè una persona cresciuta nella mafia col padre mafioso, diventato poi anche lui un componente di spicco della mala, come si comporta quando beccano suo figlio rubare? Cosa fai? Bravo, hai seguito le orme del padre? Oppure no, questo non si fa. E tuo figlio allora ti risponde: sei un ipocrita.
Certo.
E quindi in che mondo vivi? E questo, cioè, come vivi questo tipo di dramma? È ovvio, è una cosa, noi non ci possiamo trovare in questa dinamica, però possiamo rifletterla su tante altre cose che ci succedono, su tante micro ipocrisie che noi portiamo avanti. Banalmente ma lasciala quella lì che è tossica, senza magari vedere che la tua relazione già di per sé è tossica. Però, per dire, no, è giusto un esempio a caso che mi è venuto in mente. E il fatto che questa
è vero, l'ipocrisia è uno degli elementi importanti della serie.
La morte è uno degli elementi importanti della serie. Come viene affrontata la morte? Perché ti aspetti che comunque dei mafiosi hanno a che fare con questo. E è molto profonda. È molto profonda tutta. Tutti i personaggi. Come si evolvono. Come crescono. Come una persona anche cambia, come una persona migliore, come anche la persona peggiore che tu possa conoscere possa migliorare con l'aiuto della terapia. Migliorare magari nelle sue cose.
O peggiorare.
Migliorare nelle sue cose, nel senso essere più cattivo, trovare dei modi per raggirare meglio le persone con la psicologia. O per diventare più sano. Chi lo sa, poi sta a te decidere una volta che lo vedi. Come vuoi vedere, da che parte vuoi schierarti? Sta facendo quella cosa. Questa cosa è eticamente sbagliata. Però io sono Tony Soprano, perché io sto vedendo la serie, sto vedendo dai suoi occhi. Fa bene a farla. Un momento. No, non fa bene. Però cazzo, fa bene. Se io fossi lui, la farei.
È incredibile come Tony Soprano sia un personaggio che durante la serie riesci ad amare alla follia e a odiare.
Sì.
Come Walter White. Però. È un lento piombare nella profondità della sua follia, oscurità.
Sì.
Però riesce allo stesso tempo a giustificarlo e a biasimarlo.
Sì.
È assurdo.
Ma ci sono
e
anche,
non solo lui, poi
no,
anche gli altri
tutti,
personaggi.
Tutti. E ci sono delle scene che durano forse neanche un secondo, che tu quando le vedi dici: cosa cazzo ho appena visto? Perché si è mostrata quella cosa davanti? Dopo ne diciamo privata sede, perché. E ti fa anche vedere come due persone litigano per qualcosa e ognuno litiga per quello che il suo cervello e la sua psiche gli ha dato modo di partorire, quando in realtà basterebbe parlarsi per risolvere tranquillamente le cose. E dici, cazzo, ma diglielo, di quello che provi veramente, di quello che hai passato, cosa pensi che lui abbia fatto che in realtà non ha fatto, fate pace per favore, non fate la guerra. E questo è bellissimo perché è molto Twin Peaks per alcune cose.
What?
Sì, Perché Twin Peaks...
È vero, le scene oniriche...
È vero,
sono...
cosa che non l'hai vista Twin Peaks tu?
No, Twin Peaks l'ho vista, non tutta ma l'ho vista all'epoca. Però c'è, ci sono delle scene oniriche dei Soprano che sono molto linciane.
Sono molto linciane e tu le guardi, finisce l'episodio con quella, stai lacrimando perché ti ha colpito profondamente questa cosa dentro e dici... Io non mi aspettavo che... cioè... era una serie di mafiosi. Perché adesso mi ha fatto vedere questa cosa bellissima? E non te ne capaciti. E piangi dalla gioia e schiacci subito l'episodio successivo.
La droga.
È una droga, è una droga.
In Italia ha avuto la sfortuna di essere stato proposto quasi come fosse una commedia, sì. Che non è.
Sai,
ha ogni tanto delle puntate più leggere o dei toni o dei personaggi.
Sai che cos'è tanto secondo me? Ed è la cosa che all'inizio a me sfasava. Hai presente? Prendiamo una commedia di quegli anni, That 70 Show, o un'altra commedia che c'era in quegli anni, mentre ne viene in mente qualcuna.
Era su due piedi così.
Sembra di vedere una cosa terribilmente realistica girata come se fosse una sitcom.
Mm.
Con quella grana, con quella fotografia da sitcom. Io questa è la mia percezione.
Ma prima di vederla?
No, mentre la vedevo le prime stagioni.
Le prime stagioni forse sono
sì.
più.
E non poi... capivo, mi mandava fuori, dice, ma deve farmi ridere? Deve farmi riflettere? Che cos'è che sto vedendo? All'inizio ero un po' confuso. Poi dopo mi sono accorto che è la capacità recitativa di queste persone è talmente forte che sembra che sia una cosa che sta succedendo in quel momento e per caso ci siano delle telecamere a filmare. Certo, ci sono alcuni cliché cinematografici, alcuni cliché recitativi che a volte sono dei cliché e ti chiedi ma cacchio, forse sono proprio nati da lì quei cliché.
È qualcosa sicuramente. Poi vabbè, a livello registico andando avanti si fa, cioè, sì. fa delle invenzioni, delle sì, cose che tipo non sì, si erano sì, mai sì. viste.
No.
Forse la prima stagione forse è quella un po' più sì. semplice, poi dopo iniziano a prendersi le libertà, come un po' dicevamo prima di The Boys, no?
Sì.
A un certo
esatto.
punto prendono fiducia, gli ascolti vanno bene, in quel caso HBO gli dice fate quello
Madonna
che volete.
Mia.
Anche perché c'è da dire che la serie è stata pionieristica, perché all'epoca non esistevano serie, è stata la prima serie moderna.
Sì.
Quindi insomma va tenuto anche in considerazione questo.
Cioè la recitazione è verissima, certo.
Poi Gandolfini...
Sembra lui, cioè non sembra un attore che sta facendo quel ruolo. Sembra davvero un capo mafioso. È pazzesco. I micro tic, i movimenti, la naturalezza con cui parla con i figli, con la moglie, come cambia quando va al lavoro. Abbiamo perso veramente una persona, un attore strepitoso, un artista strepitoso. E devi vederlo, dovete vederla tutti quanti, perché vi perdete tanto di quello che avete adesso. Tante cose di adesso non ci sarebbero sicuramente senza i Soprano.
Ma sai che mi hai emozionato comunque.
Davvero?
Parlando, sì.
Sono molto contento.
Assolutamente. E posso dire che, nel senso, quando l'ho sentito per invitarlo alla puntata, lui mi ha detto guarda, ho finito i Soprano. Io gli ho detto guarda, in realtà ogni tanto la butta lì Paolo, mi prende per il culo perché io colpevolmente non l'ho ancora vista, ma non ne abbiamo mai parlato bene in 200.000 puntate di podcast, sarebbe anche il caso.
Sì.
E secondo me ci voleva.
Ci voleva, sì, ci voleva, e credimi che non è sufficiente quello che abbiamo detto.
No, ma lo immagino, l'ho percepito, ecco.
Se qualcuno di voi che ci ascolta, come Teo, è colpevole di non averla ancora vista e dopo questo fantastico segmento di Gabriele deciderà di iniziarla, scriveteci, fatecelo sapere. Mentre tu, Teo, non farci sapere nulla finché non hai visto l'ultimo episodio. Un giorno arrivi e fa, oh, sai che ho finito i Soprano? Così
sì.
ci fai la sorpresa e ne parli anche tu.
Wow, sarebbe un flash.
Quindi, se lo inizi a vedere, tienitelo per te. Tanto
non lo so
anni.
Se sono capace di fare questa cosa.
Vedremo. Quindi questa era l'ultima Questa è una precensione, come si può chiamare? Una
postcensione?
Sì, vabbè, comunque una recensione dal passato che chiude questa puntata 211 del nostro podcast. È il momento dei saluti, è il momento di ricordare che potete, come dicevo prima, metterci un bel voto dovunque ci ascoltiate. Aiutateci a diffondere il podcast anche con un voto, con un commento, con una condivisione, quello che volete. Ricordiamo che potete seguire Gabriele Donolato su Instagram.
Sì, Gabriele.donolato.
Facilissimo.
Sì, facilissimo.
E mentre Cinefax lo potete seguire dovunque, anche su TikTok. Ma stai pubblicando su TikTok? Ti sei un pochino sgamato o sei sempre generazione X?
No, sto pubblicando i reel che preparo dalle altre parti, chiaramente anche modificando qualcosina nella grafica, perché non posso scrivere su TikTok trovate la recensione nelle stories, perché uno guarda TikTok e dice certo. Che cazzo sta dicendo? Questo qua ha sbagliato. Bravo, social, quindi
questo qua è boom, è generazione X. Bene, e quindi un saluto da Gabriele Donolato.
Ciao ragazzi, è stato bellissimo, grazie per avermi invitato.
Un saluto da Teo Yusufian.
Ciao Ne, alla prossima, mi raccomando, vi ripeto, anche questo mese, più che mai, andate in sala a vedere i film. Il cinema, se amate il cinema, andate al cinema.
E un saluto anche da me, Paolo Cellammare, grazie e ci vediamo in sala. Sembrava un saluto da radio vecchia, boomerissimo.
Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.